dicevamo
che oggi cominciamo ad applicare gli strumenti di sociologia generale che abbiamo visto strada facendo a una serie di oggetti e contesti un po' diversi. Allora, il saggio che facciamo oggi, che cominciamo a vedere oggi, è abbastanza complicato, devo dire la verità, nel senso che richiede la consapevolezza di una serie di livelli del sapere che non è particolarmente diffusa. All'università non se ne parla molto spesso, escluderei che ve ne abbiano parlato prima, per cui datemi un attimo d'attenzione perché potrebbe essere interessante. E per poter cominciare a capire che cosa diciamo con il saggio, dobbiamo prendere in considerazione un tema che abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo sfiorato, ma non abbiamo trattato bene finora, che è quello della cultura. Allora, il tema della cultura è molto importante perché è un'altra di quelle cose delle quali pensiamo di essere perfettamente al corrente, di essere anzi titolari e di conseguenza di non doverci pensare più sopra più di un tot, e invece di fatto purtroppo non è così, ed è quindi opportuno che se ne parli un minimo. Allora, prima di tutto, cos'è, se io vi chiedessi una definizione di cultura, che mi rispondereste di bello?
L'insieme di pattern, l'insieme di schemi, di, diciamo, linee morali e etiche che contraddistinguono un determinato gruppo di persone che vivono in un ambiente.
Ok, un insieme di cose, diciamo, più che altro. Bene. Oppure qualcun altro ha punti di vista diversi in proposito? Sì, anche questo può essere, però il problema è che le cose che vi dicono, allora, la seconda definizione può essere in qualche modo adattata. La prima è una definizione bella ampia, nel senso, no? Però quando io dico che lei, per esempio, ha cultura, a quale di queste mi riferisco?
Un bagaglio di saperi.
Un bagaglio di saperi, giustamente, no? Che però non è lo stesso di cui parlava il vostro collega. Il punto è questo: cultura è un termine, come al solito, col quale noi diciamo un sacco di cose diverse. E per questo si fonda su quella dinamica un po' particolare che funziona nel linguaggio, che forse abbiamo accennato già in qualche altra occasione, per esempio col ruolo, vi ricordate, no? Che uso la stessa parola per dire cose che apparentemente non c'entrano niente. Questa è quella che Wittgenstein chiamava l'aria di famiglia, ovvero sia una serie di cose che apparentemente non sono correlate, ma per qualche ragione ricordano le une le altre, no? Ecco. Allora, la cultura è un concetto talmente ampio che parlarne senza ulteriori specifiche lascia un po' il tempo che trova, perché appunto, no, non ti porta da nessuna parte. Una delle coppie, tanto per cambiare, con cui possiamo capire un po' meglio la cultura è quella che distingue fra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Della cultura soggettiva abbiamo parlato, tutto sommato, perché è quello su cui sto battendo da quando abbiamo cominciato le lezioni, no? Però oggi cerchiamo di vederla in un'ottica un po' più attenta, specifichiamola un po' meglio in modo che siano concetti che vi entrano, spero, in testa. La cultura oggettiva cos'è? È più o meno quello che diceva il vostro collega, un insieme di cose. Ora, ste cose, già il criterio col quale vengono scelte indica un po' più o meno in generale di che parliamo, però senza starci a batter troppo sopra possiamo dire che è un insieme di modelli di comportamento, valori, artefatti, tecniche, produzioni, che in qualche misura definisce e proviene da un gruppo e ovviamente dà una identità a questo gruppo, per certi versi costituisce il gruppo in quanto tale, anche, possiamo dire, no? E questa è la cultura oggettiva, ovvero sia ciò che un gruppo ha realizzato nel percorso del tempo. Ora, dobbiamo anche, a proposito di culture oggettive, distinguere un minimo, perché è chiaro che se questo vale per ogni gruppo, ci sono un sacco di culture oggettive. E questo dovremmo averne parlato l'altra volta, se vi ricordate, quando parlavamo del processo di socializzazione, del fatto che andare in un altro paese ci mette a disagio, perché molte cose che pensavamo di sapere improvvisamente sono diverse. Ecco, il punto è esattamente questo. Accade perché io mi sto spostando in un'altra cultura, e quest'altra cultura è fatta anche non solo di quello che vi ho appena detto, ma di tutte le cose che abbiamo visto la volta scorsa, quindi modelli di comportamento, criteri di relazione, espressioni del viso, modi di parlare, lingue. Insomma, la cultura è estremamente pervasiva, no? Quando noi parliamo di cultura oggettiva tendiamo normalmente a metterci le migliori realizzazioni, quindi ti viene in mente, che ne so, Fermi e la scoperta dell'energia nucleare per quanto riguarda l'Italia, la Cappella Sistina, il Colosseo, no? Tutte cose magnifiche, che però purtroppo, è giusto dirle ovviamente, ricordarle, però l'effetto che generano qual è? Quello di far pensare alla persona normale che la cultura sia una cosa che a lui non la riguarda. No, perché si tratta di cose eccellenti, quindi vabbè, io non sono un genio, non sono un grande artista, non sono un grande regista, sono uno che vive normalmente, a me dà cultura, quindi non me ne frega un accidente. Credo che da quello che abbiamo detto l'altra volta sia piuttosto evidente che questo è un errore madornale, perché tu vivi comunque nella cultura, che poi questa cultura abbia portato ad esiti stratosferici come la Cappella Sistina non implica che tu non abbia a che fare con essa, né implica che tu non sia parte integrante di essa e motore di essa, no? Perché chiaramente nel momento in cui cominciamo a parlare di cultura oggettiva vediamo che si aprono una serie di temi interessanti. La cultura italiana dove comincia? Quando è che io parlo di cultura italiana? A cosa la rinvio? È abbastanza normale che noi la si rinvia a Roma, anche se è un po' una forzatura una volta che ci pensiamo, chiaramente, no? Però è evidente che della cultura romana noi abbiamo moltissimo, a prescindere dal diritto, dalle città, tutto quello che facciamo, no? Però è sufficiente? Perché la cultura romana, a sua volta, mica che è nata dal, no? È arrivata una, ha depositato la cultura romana, c'è la cultura probabilmente greca, c'è la cultura etrusca, c'è la cultura fenicia. Quindi, a un certo punto, io, se dovessi cominciare a risalire, dove vado a finire? È ovvio perciò che a un certo punto devo porre dei limiti che sono convenzionali, cioè, ok, la cultura, secondo me la cultura italiana comincia con Roma, la cultura francese comincia con Carlo Magno, la cultura eccetera eccetera eccetera, ok? Ma questo non è che risolva la questione, perché è ovvio che tra Roma e noi, no, c'è un abisso. I modi di pensare dei romani noi ce li immaginiamo, ma non siamo assolutamente certi che siano gli stessi, né chiaramente possiamo immaginare che il tempo di Dante, che pure è un altro dei momenti topici nei quali troviamo la cultura italiana, abbia a che fare con l'oggi, eppure noi ci sentiamo italiani. Non so se vedete la questione. Cioè noi diamo regolarmente per scontate delle continuità che poi però nella prassi, nel momento in cui le vai a considerare e a studiare, non sono così ovvie. E vi faccio presente che questo è lo stesso che facciamo per noi stessi. Cioè, io sono Fabio D'Andrea e sono nato il 13 ottobre del 63. Ok? Quindi si presume che tra quello che è nato il 13 ottobre del 63 ed io adesso ci sia una continuità, che siamo sempre la stessa persona. E invece non è vero, evidentemente. Come credo lo saprete anche voi, non siete gli stessi di quando avevate 7 anni, però vi percepite come tali, pur avendo cambiato idee, avendo cambiato amici, avendo cambiato contesti, avendo cambiato convinzioni, no? Cioè, una strana forma di continuità, sia per quanto riguarda i soggetti che per quanto riguarda le culture, che non siamo in grado di spiegare, è lì, no? La chiamiamo identità, per quanto riguarda l'uomo, identità, o la chiamiamo identità a oggi anche per quanto riguarda le culture, tant'è che c'è questo continuo discorrere di identità nazionale, di soggetti che mettono a rischio l'identità nazionale, no? Tutte queste cose ruotano esattamente attorno a questi temi, che sono temi che noi diamo regolarmente per scontati, ma che non sono affatto scontati. E devo dire la verità, più ci penso e meno credo che ne abbiamo capito granché, se devo essere onesto, però so pure che, per certi versi, per la continuità della cultura oggettiva, perlomeno, possiamo parlare di quello di cui parlavamo l'ultima volta, del processo di socializzazione. Perché questo tramandare, no? questo tramandare che per un lungo lasso di tempo è stato un tramandare quasi inconsapevole. Vi ricordate, abbiamo detto che la cultura implicita si chiama così perché né chi la trasmette né chi la riceve è al corrente di essere nel processo che lo sta facendo, no? Quindi passa in modo abbastanza lineare, abbastanza tranquillo. I valori, i modi di fare, le consuetudini, gli usi, tutte queste cose che abbiamo sempre indicato come componenti centrali della cultura, in larga misura passano in questo modo e quindi permettono la continuità intergenerazionale. Cioè i nonni, i padri, i nipoti, i figli, tutti ritengono di far parte della stessa cultura. Anche se chiaramente la cosa comincia a diventare un po' più complicata oggi, perché vi ricordo che prima il cambiamento per le vite dei singoli era molto più ridotto. Prima tu vivevi più o meno la stessa vita che avevi cominciato a vivere, quindi grosse difficoltà nel riconoscerti non ce n'erano. Poi magari appunto tuo figlio avrebbe detto come ha fatto mio padre a vivere così? Noi oggi siamo a un ritmo per il quale già 10 anni fa sembra un paio di epoche geologiche. Quello che facevamo quando ero piccolo io non ha nulla a che fare, non è manco più in qualche misura realizzato rispetto a quello che avete fatto voi o che stanno facendo i giovani di oggi. Quindi la questione è anche per questo molto più sentita, no? Il problema dell'identità nazionale e le balorde soluzioni che gli stiamo dando sono comprensibili nel momento in cui vediamo questa difficoltà, no? Come faccio a spiegare al giovane che è nato nel 2010 che lui è parte della stessa cultura di Dante, ma addirittura della stessa cultura del fratello maggiore o della stessa cultura del padre o della madre o di chi vi pare? È sempre più difficile, perché quello nasce con competenze diverse, strumentazioni che quell'altri non hanno mai visto, esigenze che gli altri non riescono a rappresentarsi. È un po' più dura la questione oggi, no? Perché questo tasso di cambiamento è talmente veloce che ti impone la ricerca di strumenti e mezzi per confermarla questa identità che ti sta sfuggendo da tutte le parti. E chiaramente con chi te la prendi in primis? Te la prendi con gli altri. Abbiamo visto che la nostra cultura è una cultura che divide e separa, quindi noi e loro, e sti loro sono tanti evidentemente, aumentano sempre di più peraltro, no? Quindi sono prima i loro esterni, poi i loro interni, poi i loro nell'interno dello stesso gruppo che però non fanno esattamente quello che, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come vedete, per esempio, con questa dinamica spieghiamo i tanti fondamentalismi che ci sono oggi. Che cos'è il fondamentalismo per certi versi? È un insieme netto di caratteristiche che permettono di riconoscermi. E nel momento in cui qualcuno ne mette in dubbio anche una sola, diventa un problema, perché non c'è flessibilità, c'è bisogno di stabilizzare le cose, no? Vi ricordate struttura e azione, abbiamo detto, no? La struttura serve a dare stabilità e continuità nel tempo. Questa stabilità e continuità nel tempo per noi oggi è un grosso problema, e quindi cerchiamo delle strategie per fare in modo che le cose si fermino. Il problema è che sono strategie molto rozze, strategie che portano a costanti attriti, costanti problemi. Pensate semplicemente al campo dell'alimentazione, che sembra uno dei campi più banali del pianeta, no? Eppure noi oggi nell'alimentazione abbiamo fazioni sempre più avvelenate le une contro le altre, fino al, come dire, all'azione pratica, no? Abbiamo i vegani, abbiamo i vegetariani, abbiamo gli animalisti, abbiamo i carnivori, abbiamo i trogloditi o qualcosa del genere, i respiriani, i fruttariani, l'ira di Dio. No, perché? Perché non è semplicemente un problema, come spesso ti viene presentato, di salute del singolo, di modo di vita, eccetera, ma è proprio un problema di identità. E se tu sei di una certa setta, di una certa osservanza, il credo di quella osservanza diventa cosa sei tu. E quindi se anche arriva uno che ti dice no, io non mangio le noci perché le noci hanno non so quale strano tipo di problema, e quello già ti manda in bestia, allora tu devi andare da un'altra parte, fondi la setta di quelli che mangiano anche le noci, capite? E questo purtroppo, al di là del possibile aspetto comico, è quello che vediamo per esempio nelle forze politiche, no? Separazioni su separazioni su separazioni, eresie, ostracismi, tutto quello che sta accadendo, il fatto che le istituzioni sovranazionali abbiano delle serissime difficoltà oggi, no? Pensate all'Europa, No, l'Unione Europea è esattamente il contrario di questo. L'Unione Europea dovrebbe essere il luogo all'interno del quale tutte queste differenze trovano casa e possono dialogare. E noi vediamo benissimo che questo non accade. L'Unione Europea è sempre più il luogo dove ci si scontra, no? Tra identità nazionali più o meno forti, tra paesi che vengono rappresentati da forze politiche che hanno fatto di questo aspetto il punto cruciale della loro campagna elettorale e via discorrendo. Quindi purtroppo, come vedete, è un tema estremamente attuale. E il fatto che tutto questo noi lo diamo per scontato e non ci riflettiamo mai sopra è uno dei motivi per i quali poi si arriva alle semplificazioni con cui ci stiamo muovendo oggi, no? Allora, quello è cattivo, quello è nemico, quello va cacciato via e così abbiamo risolto la questione. Magari. La questione è molto più complessa di questo, evidentemente. Ci siamo fin qui? Quindi la cultura oggettiva, come vedete, è un aspetto che va comunque, si fonda molto su convenzioni. Allora, diciamo, la cultura italiana nasce con Roma, diamo per scontato in qualche misura che sia l'inizio, e poi cerchiamo di ricostruire le varie tappe, però è ovvio che tutto l'insieme della cultura oggettiva da Roma ad oggi ci serve il giusto. Insomma, a noi tutto sommato, per la pratica della questione, quello che interessa è com'è oggi la cultura italiana. Non emetterò giudizi in proposito, prendiamolo come un dato di fatto, no? Quindi la cultura oggettiva è tutto ciò che connota lo stare oggi in Italia, fondamentalmente, tutti gli aspetti di comportamento, politici, religiosi, culturali e via discorrendo, che hanno a che fare con la nostra presenza al mondo ora. In che modo questo è correlabile con la cultura soggettiva? È ovvio che se io assumo una prospettiva quantitativa, ho un grosso problema, perché per quanto la cultura italiana contemporanea possa essere criticata, criticabile, non all'altezza, quello che volete, eccetera, eccetera, è comunque una massa di roba impressionante, no? Quindi io quando è che mi definisco colto? Quando ne conosco una certa percentuale? Quella è addirittura un'altra dimensione, dice la vostra collega, quando mi confronto con un'altra, però lasciamo perdere l'altro per il momento, concentriamoci sulla nostra cultura. Quando è che io potrei dire di essere colto, se ragionassi in un termine quantitativo? Quando conosco il 10% della cultura oggettiva? E quanto ci metto a conoscere il 10% della cultura oggettiva, che è comunque una soglia, no, minima? Dovrei pensare al 60%, al 70%, vi faccio presente che la cultura oggettiva va da la A di, che ne so, anatomia alla Z di zoologia, passando per tutto quello che c'è in mezzo. E chi è questo che ne sa abbastanza da poter dire che è colto? Quindi vedete che il fatto che noi siamo in una prospettiva, in una cultura quantitativa, già ci crea un problema, perché la nostra idea è che io sono colto quando conosco una parte significativa di questa cultura. Ma non è lì il problema. Cioè, se io adotto questa strategia, ho perso. Perché io non sarò mai in grado, soprattutto con i ritmi di produzione del sapere attuali, non sarò mai in grado di essere così colto. No, non lo saprò mai. Quindi sono condannato a essere ignorante? Sono condannato a essere, come dire, ad affidarmi ad altro? No.
Quando ne so un po' più, veramente.
E anche qui ne possiamo parlare, però questo può essere un tipo d'approccio, ma è quello che poi porta alle... No, ai problemi della casta, di quelli che vanno, gli intellettuali che vanno cacciati coi forconi, tutte queste cose qui, è un po' un problema. No, il punto centrale è un altro, ragazzi, è che la cultura soggettiva è altro rispetto alla cultura oggettiva. Non è che non sia correlata, ecco perché si chiamano entrambe culture, però la cultura soggettiva è ciò che voi fate con la cultura oggettiva. È un processo di rielaborazione di ciò che apprendete, che non vuol dire quindi una replica tale e quale. Non è che voi vi limitate a ripetere ciò che vi viene detto, perché quello sarebbe in qualche modo l'ideale del tempo, non a caso, no? Come quando vi dicevo che prendere appunti implica una replicabilità del sapere. Non è quello. Il sapere è qualcosa che ognuno di voi si fa. Perché? Perché conoscere, come abbiamo detto, è un processo complesso, nel quale entrano tutte le dimensioni del vostro essere. Quindi il modo in cui lui conosce è diverso dal modo in cui lui conosce lo stesso argomento, perché loro sono diversi. Non so se questo è chiaro. Loro hanno vissuto storie diverse, loro hanno prospettive sul mondo diverse, loro guardano la stessa cosa con due punti di vista che non collimano a perfezione. È ovvio che nella stessa cultura oggettiva più o meno siamo tutti d'accordo sul fatto che questo è un banco. No? Ci sono delle cose sulle quali siamo tutti d'accordo e non dobbiamo stare a girarci intorno. Però anche lo stesso banco a uno o all'altro può far venire in mente cose diverse, può rievocare momenti piacevoli vissuti a scuola, può evocare traumi vissuti a scuola, può evocare letture, film. Non so se mi spiego. Cioè non c'è nessun oggetto che o modello di comportamento o convinzione o idea che sia uguale identica in ognuno di noi, perché tutti noi conosciamo attraverso la lente della nostra vita. Ecco perché vi ho detto sin dall'inizio che conoscere e studiare è un'attività, non è qualcosa che tu ricevi. Conoscere vuol dire trasmutare ciò che ci viene detto secondo ciò che noi sapevamo già prima, che quello che ci interesserà sapere, come siamo fatti, cosa abbiamo vissuto, cosa sappiamo ad oggi. E tutto questo ovviamente implica un divenire costante, capite? Allora, la cultura soggettiva si alimenta della cultura oggettiva, ma non richiede per nessun motivo che tu debba sapere tutto per essere colto. È l'uso che tu fai di ciò che sai che ti rende colto. È quanto riesci a fondare dei punti di vista originali, quanto riesci a collegare ciò che fai con la tua vita, il tuo comportamento, le tue convinzioni, la tua etica. Tutto questo è cultura soggettiva. Ecco perché dall'inizio vi ho detto che l'idea di conoscere per lavorare è balorda, perché non c'ha niente a che fare. O meglio, ha ovviamente a che fare, ma come corollario. Migliore la tua cultura soggettiva e meglio lavorerai, ma non perché hai studiato per lavorare, semplicemente perché sei una persona migliore e vedi connessioni che gli altri non vedono, vedi possibilità che gli altri non vedono, vedi soluzioni che gli altri non vedono. Perché? Perché sono i tuoi occhi che sono diversi da quelli di tutti gli altri, capite? E questo è il punto. La cultura soggettiva è qualcosa che noi elaboriamo, io credo che sia ciò che noi siamo per molti versi. Ed è per questo anche che cambiamo nel tempo, no? Perché man mano che studiamo, apprendiamo, viviamo, rielaboriamo, i punti di vista necessariamente si modificano. Se no saremmo morti fondamentalmente, no? Quindi questo processo, che è il processo secondo me cardine della vita del singolo, è il processo che la nostra cultura oggettiva per molti versi sta mettendo radicalmente in dubbio. Questo è un processo che per molti è del tutto, come dire, inutile. Tanto abbiamo internet, tanto abbiamo gli algoritmi, tanto abbiamo le macchine, tanto abbiamo delle capacità di elaborazione dati che vanno ben oltre la nostra capacità. Però, come vedete, questa affermazione vale solo se io ragiono in chiave quantitativa. È vero che un computer fa i conti molto più rapidamente di me, ma un computer fa solo quello. Il computer non è me. E tutta la complessità del mio sapere. Quello che il motivo per cui stiamo facendo questa prolusione abbastanza marcata è questo, ovvero sia che nell'oggi noi abbiamo un modo di concepire la conoscenza e la cultura che in larga misura prescinde dal contributo umano. Il nostro modo di pensare la cultura, il nostro modo di vedere il nostro avvenire anche, come diventeremo, cosa saremo, eccetera, è legato a una serie di cortocircuiti, di fraintendimenti relativi alla cultura. Uno, per esempio, è che la cultura sia una questione quantitativa, giusto appunto, e che quindi comunque i computer siano più bravi di noi. I computer sono più bravi di noi a fare i conti, a fare le iterazioni, a scoprire gli schemi, i modelli, quello che volete. Però i computer, come dire, sono più bravi di noi solamente se io ritengo che il mio modo di conoscere sia quello. Se io taglio fuori tutta la qualità della mia vita dal mio conoscere. Allora, se il conoscere è semplicemente un avere delle informazioni quantitative, allora vince il computer, evidentemente. Per cui io, per poter capire invece di che parlo quando parlo di cultura soggettiva, ho bisogno di un altro modello del conoscere. Cioè un modello del conoscere nel quale entrino tutte le componenti che fanno di me ciò che sono e che, se permettete, è meglio di qualunque computer. anche a livello di performance, vi faccio presente che il computer ha bisogno, è molto poco flessibile, per quanto oggi si lavori su una cosa che si chiama fuzzy thinking, non so se l'avete mai sentito nominare, scritta così. Vuol dire pensiero confuso, sfocato. Fuzzy vuol dire qualcosa di appannato, non chiaro, ecco. Ed è uno dei nuovi orizzonti, no? Perché quelli che lavorano con i computer man mano si stanno rendendo conto che c'è qualcosa che non quadra e che le coincidenze fra l'intelligenza dell'uno e quella dell'altro non sono proprio esatte. Però questo che cosa vuol dire in qualche misura? Adesso poi cerchiamo di capire un po' meglio perché ne parliamo. Vuol dire che il computer di norma ha bisogno di cose perfettamente predisposte e ordinate per funzionare. Se tu al computer dai anche una sola cifra sbagliata, il computer si inchioda, come probabilmente saprete, no? Quindi tu che devi fare? Spegni e riaccendi, la famosa tecnica classica per cui le cose si risettano e quell'errore auspicabilmente non si ripete. Però il computer, appunto, come tutte le macchine, lavora fino a una soglia molto bassa di rottura dei pezzi. No, basta che si rompa una cosa e una macchina si ferma, buchi la gomma e la macchina si ferma, se brucia un cavetto il computer si ferma. Noi siamo molto meglio di così, noi riusciamo a continuare a vivere e a operare fino al 30% di sanità, quindi siamo fratturati, siamo rotti, siamo tagliati, siamo bruciati, eppure continuiamo a esserci, restiamo vivi, restiamo capaci di fare cose. Quindi anche da un punto di vista di performance, che è una delle parole chiave per comprendere la realtà attuale, noi siamo molto più performanti nella vita normale di quanto non sia una qualunque macchina. Ma non solo. Noi siamo in grado di prendere decisioni, fare scelte e creare il nuovo a partire da basi incerte. Noi prendiamo decisioni sulla base di elementi che sono in qualche misura normalmente non sufficienti per una decisione razionale di quelle che sarebbero normalmente intese come tali, e quindi siamo molto più bravi del computer. Perché? Perché noi operiamo in un regime di incertezza e lo facciamo tutti i giorni. Noi siamo in grado di scegliere pur non sapendo tutto, che è esattamente il discorso del fuzzy thinking. Il computer, per poter scegliere o fare qualunque operazione, deve aver fatto tutto il resto, no? Ma quando è che noi sappiamo perfettamente ciò di cui stiamo parlando? Quando è che siamo in grado di avere un sapere esauriente su un qualunque argomento? Mai. Quello è il problema, no? Quindi, come vedete, dobbiamo chiarirci le idee su cos'è conoscere, cos'è cultura, cos'è sapere, perché non è avere una conoscenza enciclopedica delle cose, non è saper fare tutte le tabelle a memoria, non è saper estrarre le radici quadrate di numeri a 15 cifre. Per carità, se lo sai fare, tanto di cappello. Ma non è solo quello, no? Conoscere vuol dire anche essersi fatti degli strumenti di comprensione del mondo che mi consentano di fare scelte, di decidere cosa fare della mia carriera lavorativa, di decidere se acquistare o meno una casa, se acquistare o meno una macchina, quale macchina, chi frequentare, cosa studiare. Tutte queste cose si fanno in un regime di totale incertezza. Si fanno sulla base anche di desideri, di piaceri, di curiosità. Tutte cose che le macchine non hanno, capite? E poi c'è un altro discorso ancora: chi le fa le macchine? Noi. Non si fanno mica da sole, adesso stanno cominciando a farsi da sole, ma comunque il processo l'abbiamo cominciato noi. E in quel processo c'è qualcosa di umano o no? È un processo oggettivo, scientifico, necessario, immutabile? No. Tutto ciò che noi creiamo risente di noi. Perché la cultura soggettiva funziona che ci piaccia o meno, no? Per cui il programmatore di computer non è che è lì e fa un'opera che è neutralmente perfetta, fa una cosa che dipende dai suoi pregiudizi, dai suoi punti di vista, dalle sue priorità, da quello che gli è venuto, che gli stanno chiedendo, dai soldi che gli vengono dati, da dove vive, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo programma con cui noi poi lavoreremo, giocheremo, intrecceremo rapporti e via, non è qualcosa di perfettamente limpido e trasparente per cui io lo posso usare e sono certo che otterrò i risultati che si confanno a me. è qualcosa che ha fatto uno che aveva anche le sue tare, qualcosa, uno che aveva anche i suoi pregiudizi, e quindi io, usandolo, se non lo so, rischio di riprodurli, di trovarmi in situazioni dove non vorrei essere, di ottenere risultati che non erano quelli che mi aspettavo, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se sta cosa vi è chiara. Cioè il software, l'algoritmo, non è qualcosa di divino per cui mi affido a lui e lui fa le scelte migliori. È una cosa che ha fatto un uomo e come tale ha dei pregi e dei difetti. Tant'è che uno degli ultimi esperimenti, dei più recenti, ha fatto sì che un'intelligenza artificiale delle più raffinate venisse immersa nei social network e apprendesse dai social network, e nel tempo di manco, che so, un paio di giorni se non sbaglio, è diventata razzista, sboccata, sessista, una cosa che l'hanno presa, hanno bruciato tutto l'apparecchio e ho detto ok, basta, non lo famo più. Non c'è una purezza delle macchine, ragazzi, non c'è una presunzione del fatto che le macchine siano migliori di noi, perché le macchine le facciamo noi. Sarebbe banale buonsenso dirlo, però ultimamente l'abbiamo perso un po' di vista, ed il motivo per cui l'abbiamo perso un po' di vista è il saggio che ci stiamo accingendo a leggere, ovvero sia come mai noi abbiamo un rapporto con le macchine che è diverso da quello che avevano anche i nostri predecessori. Perché io vi ricordo che il saggio si chiama Immaginare la macchina, no? Ma oggi, che sto scrivendo di nuovo sull'argomento, io direi immaginarsi macchina, che non è la stessa cosa. Cioè, immaginare la macchina vuol dire comunque avere un rapporto strumentale con qualcosa. Nel momento in cui tu vorresti essere una macchina, è cambiato qualcosa da qualche parte. Tu hai stabilito delle priorità nelle quali non sei il primo. Ed è buffo, perché noi tendenzialmente siamo quelli che si ritengono migliori, dovrei avervelo detto l'altra volta. Nelle culture, le culture guardano a se stesse sempre come se fossero la cosa migliore che ha fatto l'uomo, no? Ed è la radice dell'etnocentrismo. Noi abbiamo messo in piedi una situazione nella quale noi guardiamo ad altro come se fosse meglio di noi. Non so se vedete il problema. Se vogliamo andare a prendere le scritture, possiamo rifarci alla famosa faccenda del vitello d'oro, per molti versi, no? Ci siamo creati un feticcio e adesso lo adoriamo. È una cosa che si fa spesso e volentieri. Però qui la questione è estremamente più complessa, perché in gioco c'è l'essenza dell'umano. Cosa sono io? Una macchina o un essere umano? A quale tipo di intelligenza rispondo? All'intelligenza logico-matematica o un'intelligenza più complessa che mi permette e mi ha permesso di arrivare fin qui? Perché noi dobbiamo ricordarcelo questo. Questo insieme di convinzioni che ci sembrano, come dire, incontrovertibili oggi, si è venuto forgiando negli ultimi 150 anni, che in termini di esistenza della specie umana sono niente. Noi viviamo da 12-15.000 anni probabilmente. E per tutto questo tempo, bene o male, siamo riusciti a sopravvivere, a diventare la specie più importante del pianeta, a colonizzarlo in toto, sempre con strumenti completamente sbagliati. Poi adesso improvvisamente è arrivato qualcuno che ci ha finalmente fatto la rivelazione, abbiamo scoperto che noi senza macchine non esistiamo. E qui come ci siamo arrivati? Com'è stata sta, com'è accaduto? E soprattutto com'è che tante altre culture non hanno fatto le scelte che abbiamo fatto noi? Com'è che siamo l'unica cultura che ha privilegiato un certo tipo di conoscenza che chiamiamo scienza? Com'è che siamo la sola cultura che ha privilegiato i meccanismi del mercato, delle procedure economiche, dei valori economici sopra tutti gli altri? Sono domande interessanti. Nel momento in cui cominci a ragionare sulle culture e la diversità delle culture, qualche domanda te la devi fare per forza. Perché come vi dicevo l'altra volta, i cinesi hanno conosciuto la polvere da sparo per secoli prima che la scoprissimo noi, eppure ci hanno fatto i fuochi d'artificio, non ci hanno fatto i fucili. Come abbiamo scoperto noi, abbiamo cominciato a uccidere su larga scala, voglio dire, no? Sarà una circostanza buffa, però di fatto descrive quanto i climi delle diverse culture facciano la differenza nell'utilizzo degli stessi oggetti e delle stesse risorse, no? Quindi dobbiamo chiederci la nostra cultura perché è così e perché sta facendo delle scelte che sono almeno discutibili, e le sta facendo senza porsi nessun problema. Lo smartphone è una delle tecnologie che si è diffusa con la maggior velocità nella storia dell'umanità. Noi abbiamo preso lo smartphone ed è diventato parte della nostra vita così. No. E questo ha dei riflessi. E ve lo dico, io ce n'ho due, quindi non è che non li uso, non sono uno che detesta la tecnologia di per sé, anzi trovo che siano degli strumenti eccellenti. Ma so anche che hanno un costo, perché io ho vissuto gran parte della mia vita senza. Io ho vissuto la gran parte della mia vita con i telefoni a gettone, che era una liberazione assoluta. Anche in termini semplicemente di autopercezione. Quando io uscivo da casa quando ero piccolo, uscivo da casa, fine. Non potevo mettermi in contatto con nessuno, nessuno poteva sapere dove ero, nessuno aveva titolo a chiamarmi, ero libero. E non è la stessa cosa dell'oggi per cui lascio il cellulare a casa, perché comunque il fatto che io potrei essere contattato c'è. È una scelta che devo effettuare. Non so se questa cosa è chiara. Cioè la possibilità di essere perennemente connesso è lì. Io rifiuto di applicarla se sono uno con certe convinzioni. No, saprete che oggi come oggi molti predicano una disintossicazione dalla connessione per un certo lasso di tempo ogni tot, perché altrimenti dai numeri, e mo vedremo in che senso, ma è vero. Ecco. Però comunque è lì. Prima non c'era. Prima uscivi ed era fatta. E c'avevi anche la tensione di tornare a casa e sentire se qualcuno aveva lasciato un messaggio in segreteria telefonica. O aveva lasciato detto a casa che voleva parlarti, no? C'era una serie di cose completamente diverse. Oggi ti interroghi su come fai a vivere se non hai il cellulare. Era diverso e c'aveva tanti pregi, anche tanti difetti, evidentemente, perché il cellulare in sé risolve un sacco di questioni, assolutamente. Però il nostro problema è che noi tendiamo a scambiarlo per una specie di bacchetta magica. No? Sentite il tono delle pubblicità che vi vengono regolarmente rivolte, quelle in particolare sulla smartness, che è questa dimensione per cui gli oggetti sono geniali, no? Per cui parli con la macchina, ma parla con quello che c'è vicino e non rompe i coglioni, perché devi parlare con la macchina? Ti potresti interrogare. Ma poi soprattutto il problema qual è? Che tutto ciò che tu puoi fare viene regolarmente posto sotto il tuo possedere un certo oggetto. Fateci caso. Vuoi fare delle splendide fotografie, te devi comprare sto cellulare qui, perché senza pare che tu sei completamente idiota, non sei in grado di fare nulla. Vuoi andare a fare la scoperta del pianeta, forse non farai, questo l'ho sentita oggi, forse non farai la passeggiata, la scoperta di tutto il deserto, però se te compri un Audi stai già un passo avanti. Perché? Perché io devo regolarmente ipotecare qualunque mia capacità autonoma e metterla sotto l'egida di un oggetto? Che comunque è stato fatto da qualcuno che è come me. Non parliamo di geni, parliamo di gente che fino all'altro ieri noi guardavamo con una certa condiscendenza. Non so se siete presenti The Big Bang Theory. Ecco, il mondo dei nerd, che sarebbero quelli che progettano la smartness negli oggetti, fino a 5 anni fa era un posto che guardavi come se andassi a vedere, che ne so, allo zoo, no? Cioè, fammi vedere che fanno i nerd, e mi faccio 2 risate. E Sheldon e Cooper sono così fondamentalmente, no? Sono disabili da molti punti di vista, non sanno come comportarsi con le donne, non sanno come comportarsi fra loro, non sanno quando sorridere. Cioè, proprio la negazione di tutto il sapere di cui io ho parlato in questi giorni sono loro. E sono tutti così. Non è che è cambiato qualcosa, ma improvvisamente li guardiamo come se fossero degli esseri superiori. Perché? Sono domande legittime. Perché fanno delle cazzate colossali anche loro, eh? Non è che non ne facciano. Hanno fatto un algoritmo che serviva, non so se ve l'ho raccontato la volta scorsa, a gestire gli interventi dei vigili del fuoco di New York, e si sono dimenticati di valutare il traffico. Tu dici, ma me stai a pià per culo? No, è vero, l'hanno fatto, è successo un macello. No. Quindi capite che, di nuovo, l'algoritmo è qualcosa che fa ciò che tu gli dici di fare. E quando sarà autonomo, come quelli che cominciano a esserci, comunque la radice dell'elaborazione della questione sarà stata fatta da qualcuno che ha delle mancanze. Tanti pregi, per carità, ma anche delle mancanze, dei difetti, delle cecità, dei pregiudizi e via discorrendo. No. Ancora oggi passando ad altro, cosa che vedremo le prossime lezioni, la gran parte delle medicine sono tarate sull'adulto maschio uomo occidentale, non sulla donna, sull'uomo adulto bianco occidentale, che è diventato una frazione infinitesima della popolazione del pianeta, no? Però continuiamo a comportarci come se fossimo ancora negli Stati Uniti agli inizi, verso il 1700, che c'erano soltanto i famosi WASP, no? White Anglo-Saxon Protestant, quella è l'idea. Quindi, come vedete, il nostro sapere, per quanto ci voglia convincere di essere universale, oggettivo, privo di pregiudizi e di... non lo è per niente. Non lo è affatto. È un sapere che è tarato su certe cose. I bambini, per carità di Dio, a qualche tipo di farmaco contempla una differenziazione tra bambino e adulto, ma la gran parte no. Non contempla l'età, non contempla il sesso, non contempla l'etnia. Come facciamo ad affidarci a queste cose senza saperlo? Allo stesso modo, coloro che fanno programmazione sono una tipologia di essere umano ben precisa, con le sue convinzioni politiche, con le sue convinzioni etiche, con i suoi pregiudizi sessuali, con i suoi gusti sessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non è che quando elaborano algoritmi passa. Diventa parte dell'algoritmo. In modi non evidenti, in modi non ovvi, a volte, in altre volte, in modi scelti e ponderati, ma è una parte del conoscere che è ineliminabile. Perché la cultura soggettiva, ragazzi, è questo. È anche parte dei nostri lati oscuri, vi abbiamo detto sin dall'inizio, noi non siamo tutti buoni. Anzi, direi che ultimamente la bilancia è piuttosto sfasata verso il nero. Quindi tutto questo non essere buono torna e informa di sé il mondo. No? Avevamo detto che internet sarebbe stato il luogo dove ci sarebbe stata la pace, l'amicizia, i contatti, la comunità. E qual è la figura migliore, che ci viene, la figura più evidente che salta fuori da internet? Gli haters. Dobbiamo fare parole nuove per definirle, che c'è gente che odia, sta lì e odia, a prescindere. I troll, quelli che ti trattano male pure lì. Com'è che non succedono le cose come le vorremmo far essere? Perché regolarmente pensiamo appunto che queste cose, siccome le abbiamo fatte noi, siano necessariamente buone. Non so su quali basi. Visto che quello che abbiamo fatto fino ad oggi necessariamente buono non era. No? Quindi tutto questo che doveva essere il luogo della democrazia, del dibattito, no, non puoi più aprire bocca perché come apri bocca arrivano 75.000 stronzi che ti insultano da adesso fino a fra 10 giorni. O che te vengono a cercare a casa anche perché tanto ormai i dati sono, come dire, pure quelli, no? L'attenzione per il dato privato e tutte le varie informazioni di vita è una specie di padella per le castagne con tutti i buchi da tutte le parti. Quindi capite che sarebbe ora, oggi anche, di cominciare a fare i conti con tutto quello che ci sarebbe piaciuto che fosse e quello che invece è. Perché è vero che una serie di sistemi hanno permesso alle primavere arabe di organizzarsi, hanno permesso ai dissidenti di farsi sentire, per carità, lo sappiamo, spero che l'abbiamo capito, che quello che vogliamo capire e vogliamo praticare è un sapere che tenga conto di tutti questi vari aspetti. Ma queste cose del bene di internet non sono minimamente in grado di equilibrare tutto il resto. Le censure, le perversioni, le pubblicità mirate, i messaggi specifici tarati sulle tue debolezze, piaceri, difetti, vizi, eccetera, eccetera. E c'è anche quello. Quindi dov'è sta macchina perfetta che dovrebbe risolvere i nostri problemi? Capite che c'è bisogno di riflettere un po' meglio sulla questione. E prima di cominciare a riflettere ci facciamo una piccola pausa, perché volevo iniziare parlando un attimo di come vanno letti i saggi. Perché diciamo che dovreste essere dei lettori professionali, però diciamo ho qualche dubbio in proposito, quindi magari qualche piccola idea su come fare potrebbe non essere male. Allora, di solito un qualunque testo non banale, quindi diciamo che, insomma, che va da oltre sopra il manuale in poi, richiede una serie di letture. Questo penso che lo saprete. Però non tutte uguali. Ovvero sia, la prima lettura che si fa, ci si chiede qual è il senso del testo. Qual è il messaggio centrale che questo vuole comunicarmi attraverso sto libro, sto saggio, questa cosa che sto guardando? E basta. Se ci sono dei passaggi non chiari, se ci sono delle situazioni, delle frasi che non sono limpide, uno ci passa sopra e va avanti uguale, dice vabbè, lo faccio dopo. Non è che qualunque intoppo, qualunque primo riferimento che trovi te fermi lo approfondisci, perché altrimenti diventi matto. Quindi in qualche misura il procedimento di lettura e di studio per testi appunto di un certo, diciamo, universitari, famola sta cosa, funziona un po' in questo modo. Allora, qui c'è il nucleo centrale. Dopodiché la domanda è: qual è l'argomento? Come lo costruisce l'argomento per dimostrare questo test, quest'idea di fondo? Lo costruisce attraverso questi tre passaggi, che spesso e volentieri hanno a che fare con i paragrafi, no? Vorrei che ci capissimo su questo. Il testo ha una sua logica, non è che è stato buttato lì random, non l'abbiamo fatto con Scarabeo. Sono testi che hanno una loro, no? Dice, allora, voglio dire questo, come lo dico? Lo dico così, 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 ok? Se voi ripercorrete questo discorso, chiaramente la questione si semplifica. Perché? Perché arrivate a questo punto e avete già, dice, ok, allora nel primo paragrafo dice, parla di questo, nel secondo paragrafo parla di questo, nel terzo paragrafo parla di questo. Dopodiché all'interno di ogni paragrafo, a sua volta, l'argomento è sviluppato in un certo ulteriore subset di questioni, no? Ok? E via discorrendo. Una volta che hai preso pure queste, puoi cominciarti a porre il problema di chi è l'autore citato in nota. Non so se mi spiego. Cioè, all'inizio non te frega niente, non è importante. E a voi nessuno lo chiede, nel senso che io faccio un lavoro che ovviamente, visto che parliamo di cultura soggettiva, implica, no, 35 anni di studio. Quindi man mano che comincio a scrivere di qualcosa, mi vengono in mente dei modi attraverso i quali la posso spiegare meglio, delle citazioni che è opportuno che riporti per dare un senso delle traiettorie, dei settori, eccetera, eccetera. Ma questo non è importante dal vostro punto di vista. Dal vostro punto di vista è capire le grandi linee della questione, identificare due o tre argomenti che possono piacervi e basta. Ok? Quindi la domanda specifica sul chi era il riflessologo russo del quale parla di no, ma chi se ne strafrega di chi era? Non ricordo manco io, figuratevi se dovete ricordarvelo voi. Non so se questo è chiaro. Però siccome capita spesso e volentieri che arrivino dei vostri colleghi che mi leggono la prima lettura del manuale, mi vengono e mi dicono, allora questa riga qui, saltala. No? È difficile che uno non riesca a ricostruire il senso di un testo pur mancando dei tratti, che è una delle famose cose che dicevamo per l'intelligenza umana, no? L'intelligenza umana non ha bisogno di capire tutto, tant'è che quando guardate su internet vedete che ci sono le famose parole scritte con tutte lettere sbagliate che leggete uguale, perché purché ci sia la prima e l'ultima lettera noi diamo già, integriamo già da soli. Quindi figuratevi quante risorse abbiamo a disposizione, che sono anche come al solito pro e contro, no? Uno dei contro, per esempio, è che voi avete scritto un testo e non vedete gli errori che ci sono dentro. Li correggete a testa. Quando voi andate a rileggere le bozze del testo, di solito le fate rileggere a qualcun altro, perché voi correggete senza, cioè leggendo, già cambiate. E quindi gli errori di battitura, gli errori di punteggiatura, gli strafalcioni, non li vedete più perché li correggete direttamente a monte. Capite? Questo ovviamente è molto utile quando fai lettura veloce, ma non lo è quando dovresti correggere. Quindi, insomma, ci sono una serie di skill che sono richieste nel momento in cui scrivi e leggi, che sono interessanti, saperlo interessante. Quindi la mia idea generale qual è? Che voi appunto leggiate questo testo a volo d'uccello in prima battuta, per capire di che si tratta. Grosso modo ve lo dico io a lezione, ed è per questo che facciamo delle lezioni ad hoc, così almeno avete un orizzonte di senso già bello definito. Il testo cosa dice? Cerca di spiegare perché diavolo abbiamo questa ammirazione smodata per le macchine, no? Che da un punto di vista culturale si traduce in un modello di pensiero che noi chiamiamo artificialismo. Artificialismo vuol dire esattamente questo, vuol dire avere un set di esempi, di scopi, di emblemi che fanno parte di un mondo da noi prodotto. Io ritengo, non so se avete visto quella pubblicità dove c'è uno dei grandi guidatori di Formula 1 che ha un motore al posto del cuore, o comunque tutta una serie di modi di dire che abbiamo quando dici che una cosa funziona benissimo è va come un orologio. Quindi noi abbiamo un immaginario che non solo è artificialista, ma è meccanicistico, ovvero sia noi immaginiamo il mondo come se fosse una macchina. Tant'è che grandi storici e grandi sociologi danno l'inizio di questo tipo di atteggiamento, cioè l'inizio del suo dispiegarsi, al tempo a metà del Seicento, quando cominciano le prime grandi scoperte tecnologiche, tra le quali c'è il microscopio, il telescopio e l'orologio. Sono un kit di oggetti che danno un'impronta ben precisa alla nostra cultura. La nostra cultura da lì in poi diventa una cultura che privilegia il tecnologico, privilegia ciò che l'uomo costruisce, privilegia ciò che non è evidente, privilegia tutta una serie di cose che fino ad allora invece non erano state così eccelsamente valutate. Erano degli strumenti, per carità, benvenuti, ma degli strumenti. Da lì in poi diventiamo qualcosa di più. Ora però che succede? E questo ovviamente definisce un tipo di immaginario, come vi dicevo, no? Noi appunto immaginiamo le cose e facciamo le cose secondo ciò che immaginiamo. La chirurgia, per esempio, è un chiaro esempio, quella fino ad oggi perlomeno, di questo approccio. Perché? Perché immagina il corpo come un insieme di parti intercambiabili, come una macchina. Quindi se ne rompe una, ce ne metto un'altra. Semplice. Se non avessimo avuto un immaginario artificialista, probabilmente non avremmo ragionato così. Tant'è che tutte le altre culture fanno altre medicine, no? La chirurgia non c'era, non era contemplata, perché non rientrava nel quadro di quello che era pensabile. Quindi, come vedete, dobbiamo cominciare a interpretare questo discorso anche in chiave di paradigma. Mi diceva Bianca che ne abbiamo già parlato, meno male, non me lo ricordavo, ma insomma è opportuno ripetere perché le cose tornano. Allora, abbiamo detto che il paradigma in qualche misura è il set di convinzioni, valori, istruzioni di base che fa sì che una cultura sia quella che è. Quindi in qualche misura è il principio della cultura oggettiva, dice, usando quello che abbiamo detto oggi. Ogni cultura oggettiva è diversa dalle altre perché? Perché di fatto ha un paradigma che differisce da esse per certi versi. Il paradigma è un criterio di riduzione e selezione, è ciò che indica ciò che va valutato, ma ancora a monte è ciò che indica ciò che si può pensare. Allora è chiaro che se nel paradigma inseriamo anche un rinvio ai modi in cui immaginiamo le cose, il paradigma diventa di fatto il paio d'occhiali attraverso il quale noi immaginiamo anche i futuri sviluppi. Quindi è chiaro che se io ho un immaginario che è artificialista e meccanicista, comincio a interpretare il mondo in quell'ottica. Ma vi ricordate che vi dicevo le prime lezioni? Io adesso, oggi come oggi, l'allenamento lo concepisco in modo sempre più meccanico, sempre più astratto, sempre più legato a modelli fisici, numerici, eccetera. Ma io non ho a che fare con delle leve di metallo, ho a che fare con ossa. Ho a che fare con carne, ho a che fare con una materia che è molto diversa da quella delle mie macchine, non a caso, no? Quindi trattarla come se fosse una macchina può migliorare la performance entro un certo lasso di tempo, ma poi nel medio periodo porta a una serie di danni. Gli atleti oggi come oggi si rompono quasi tutti, molto più di quanto non si rompessero prima, cosa che dovrebbe essere in qualche misura contro la logica della questione, no? Visto che ho degli allenamenti scientifici, ho tutti i modelli possibili di come dovrebbe comportarsi, i tempi al decimo di secondo, le diete, gli allenamenti in palestra, no? Dovremmo essere tutti praticamente delle specie di gig robot enormi e funzionanti, invece si spaccano, che è una bellezza. Com'è? È perché c'è un problema di rappresentazione, no? Io mi autorappresento come una macchina e nell'autorappresentarmi come una macchina ottengo dei risultati e perdo delle cose, no? Facendo un altro esempio, vediamo un po' di che possiamo parlare. La performance, per esempio, da questo punto di vista. Abbiamo parlato dell'alimentazione, non credo, con voi. No. Allora, una dei registri sui quali questa cosa si manifesta oramai da un po' di tempo è l'alimentazione, nel senso che noi, siccome siamo macchine, vediamo ciò che mangiamo come energia, come carburante. O no? In linea di massima, no? Ho bisogno di un colpo di vita, quindi mi faccio una fiesta, mi faccio un pocket coffee, mi faccio una pista di coca, quello che è, e improvvisamente parto. Ma questo è, se ci pensate un minimo, un modo totalmente errato di considerare la questione. Perché? Perché quando io mangio, quello che io mangio non diventa solo energia, diventa me. Diventa la mia carne, diventa i miei capelli, diventa il mio sangue. La macchina no. Ci mette la benzina dentro, la benzina la brucia, diventa, se Dio vuole, anidride carbonica e facciamo un bel casino a livello planetario. Però la macchina non è che si modifica, quindi non è che la carrozzeria cresce, diventa un po' cicciona sui fianchi, oppure che si storcono le ruote, perché non funziona così. Capite come la questione è complessa? Sulla scorta di questo immaginario dell'alimentazione, noi abbiamo avuto in un certo momento, e ancora oggi continuiamo, anche se non proprio così, una serie di modi di alimentarci che sono stati, come dire, peculiari. Non so se vi ricordate, non so se avete visto 2001 Odissea nello spazio o tutta la fantascienza di quel periodo, gli uomini che facevano? Mangiavano delle pasticche così, perché c'era dentro tutto quello che serviva. Buonanotte, perché devo stare a perdere tempo a mangiare? Quando mangiare, vedremo oggi o la prossima volta, è uno dei gesti più simbolicamente impegnativi dell'essere umano. No, noi non ci stupiamo più e facciamo male, ma di fatto il fatto che un club sandwich o un pacchetto di patatine diventi le mie unghie non è banale. Non so se sta cosa è chiara. No. Perché tutte le culture tradizionali mettono l'accento sull'importanza del mangiare insieme. Non perché è piacevole mangiare insieme, per carità, lo è. No. Però vuol dire che nel momento in cui abbiamo mangiato la stessa pietanza, in parte siamo uguali. Perché la nostra carne è fatta della stessa cosa. Non so se mi spiego. No. Quando si dice che abbiamo, a Roma si dice che abbiamo mangiato pasta e ceci insieme, io e te, che suppongo avrà tutte le varianti del caso, ma vuol dire esattamente questo, che se io e te abbiamo mangiato la stessa cosa, io e te siamo simili. Perché nel nostro corpo c'è quella cosa lì che è diventata la tua carne e la mia carne. C'è un legame. Non so se è chiaro. Non è casuale che in tutte le grandi religioni i rituali centrali siano fondati sull'alimentazione. Non so quanto siate praticanti, quanto siate cattolici, ma avrete sentito parlare della comunione, suppongo, no? Ecco, la comunione è esattamente questo, l'ultima cena è esattamente questo. Non è semplicemente il fatto che si sono fatti un piatto di pasta insieme. Capite? Tant'è che poi nel rituale della Chiesa c'è proprio l'immagine del ciclo digestivo. Questa è la mia carne, il mio sangue, data, eccetera, eccetera. Quindi quello che tu mangi simbolicamente diventa te. Ecco perché è un miracolo, o dovrebbe essere letto come tale, perché tu non stai mangiando un pezzo di pane e un sorso di vino, tu stai mangiando il corpo e il sangue di Cristo, che diventano parte di te, quindi tu diventi divino. Non so se la cosa è chiara, però è ovvio che questo è un salto simbolico, è quello che noi facciamo, il nostro modo di comprendere il mondo e ridurlo e renderlo coerente e trasformarlo secondo leggi simboliche, come vedremo anche. Quindi lì c'è quella che noi chiamiamo sublimazione, non c'è più bisogno che io mangi la carne e il sangue di qualcuno. Ma questo, guarda caso, è il fondamento di molti rituali di altre religioni, probabilmente anche della nostra, no? I banchetti dionisiaci, i sacrifici umani degli aztechi, la ritualità dei cannibali, non era semplicemente che non avevano da mangiare, è che ritenevano che mangiando il nemico che era stato sconfitto ed era valoroso, loro diventassero più valorosi, perché loro hanno capito perfettamente che il cibo diventa parte di te. Se noi lo capissimo meglio, non avremmo il fast food probabilmente, non avremmo tutta quella questione di cui parlavamo prima sui vegani, i vegetariani e quelli più precisi, quelli meno precisi, eccetera, eccetera. No, perché l'avremmo capito, lo sapremmo da prima, che il cibo è noi e che se mangiamo cose che fanno male ci facciamo un danno. No. Ma noi non lo capiamo più, perché noi siamo quelli che immaginano il cibo come una fonte d'energia, quindi vabbè, ci sono delle cose che fanno male, ma chi se ne frega, tanto brucio tutto. Un par de palle bruci tutto. Parlane col tuo fegato di che sta succedendo lì. Se noi oggi andiamo a fare delle indagini un minimo accurate, delle analisi un minimo accurate, scopriamo che il nostro fegato e i nostri reni sono depositari di centinaia di sostanze delle quali non avevamo la più pallida idea. sapevamo manco che dovessero entrare a far parte di noi, ma noi siamo porosi. Questo è il problema. Noi non siamo macchine, ragazzi. No, noi siamo fatti in un modo estremamente strano, e che, sul quale ovviamente normalmente sorvoliamo, perché tanto chi è che si pone il problema di com'è che è fatto com'è? Dovrebbe essere uno psicopatico per certi versi, però se lo fai, e questa è una delle novità della questione, se lo fai ti interroghi, perché tu sai a un qualche livello, e voi dovreste saperlo, suppongo, anche per gli studi che fate, che noi non siamo esseri coerenti, noi siamo fatti da altro, no? Siamo fatti da centinaia di miliardi di altri piccoli esseri che vivono per conto loro, che si chiamano cellule, per non parlare poi di tutti i batteri, di tutto quello che abbiamo in giro sulla pelle, nello stomaco, negli intestini, eccetera, no? Ecco, allora, com'è possibile che tutta questa immensa schiera di cose funzioni in modo tale che io mi percepisca come uno? Riesca a essere costantemente univoca nei comportamenti, nei processi, in tutto quello che accade dentro di noi, che è di una complessità inenarrabile e della quale abbiamo delle scarse idee, anche se ci raccontiamo di saperlo perfettamente. Eppure tutte queste cellule, ognuna delle quali vive e muore per conto suo, operano come se fosse uno. Non è banale manco questo. Non lo è per niente. Tant'è che i quadri di comprensione di questo fenomeno, che una volta messo a fuoco è abbastanza destabilizzante, sono forniti dalla fisica quantistica oggi come oggi. Vi risparmio i dettagli perché sennò facciamo un'altra lezione totalmente diversa, però di fatto stiamo cominciando a porci il problema, e forse abbiamo visto una forma lontanissima di soluzione, ma non è banale, capite? Ed essere fatti di miriadi di entità autonome, le quali sono protette da una membrana che però è permette il passaggio, no? Perché se fossimo tutte monadi, ogni cellula se ne starebbe per cazzi suoi, e noi come camperemmo? È evidente che noi campiamo solamente per la cooperazione di tutto questo insieme. Cooperazione ottenuta non si sa bene come, però di fatto è quello che accade. Ma il fatto che le cellule siano porose funziona anche all'esterno. Quindi io sono perennemente in contatto con l'ambiente, non attraverso un'operazione logica. Io sono perennemente in contatto con l'ambiente perché l'ambiente mi passa attraverso la pelle. Quindi io nel sangue, nel fegato e nei reni mi trovo dei principi di tintura degli abiti che non avevo la più pallida idea che potessero finirci, perché io mi immaginavo come un corpo blindato. Io sono uno e quindi qui sto, qui finisco, tra me e il mondo c'è una barriera netta che è la mia pelle, arrivederci e grazie. Ma la pelle non è una barriera netta. Quindi io, quando pio l'acqua, quando mi metto lo stesso vestito per un po', quando capitano certe situazioni, parti di quello che c'è nel vestito entrano dentro di me. E siccome sono parti che non hanno niente di naturale, nella gran parte dei casi, perché sono elementi chimici che io ho aggiunto al mondo, il mio fegato e i miei reni non sanno che farci. E si depositano lì. Non so se la cosa è chiara. Quindi capite che il modo in cui io mi immagino è significativo, perché io mi comporto in certi modi o in altri. Io interpreto il mondo in un modo o in un altro, mi comporto, gli faccio cose, no? Il fatto che io respiri pare che ci sia passato di mente, ma io respiro, sempre. Quindi non sono autonomo dal mondo, anche se me lo racconto. Non sono disinteressato a ciò che accade nel mondo, perché il mondo mi entra dentro ogni momento. E questi, guarda caso, sono processi fisiologici con una immensa potenzialità simbolica. Se voi prendete qualunque disciplina esoterica, vedrete che la prima cosa che si comincia a fare è la respirazione. Perché? Perché respirare è essere in contatto col mondo. È il momento nel quale tu permetti che il mondo ti entri dentro. E se tu sei questa monade blindata, no, non ci fai caso, te ne dimentichi, come ti dimentichi dell'importanza del cibo, di nuovo, no? Perché quello è l'altro momento nel quale il mondo ti entra dentro, poi ce ne sarebbe un terzo che però lasciamo da parte per il momento, che è più divertente per molti versi, e sono quei momenti nei quali la tua dipendenza dal mondo è più marcata. La qualità dell'aria e la qualità del cibo diventano la qualità del tuo corpo. C'è niente da fare. Non è New Age, anche se per molti versi molte religioni lo dicono, è semplice fisiologia. Il nostro corpo non è addestrato, non è in grado, non sa come trattare tutte queste benedette materie che noi aggiungiamo, producendole con tutti i processi di ingegneria, di chimica, di biochimica, di quello che vi pare, eccetera, eccetera, eccetera. E noi non abbiamo la più pallida idea delle conseguenze di questi gesti. Noi oggi stiamo rabberciando il DNA. Fino a un certo punto funziona, va bene, ma noi abbiamo creato ormai delle tecnologie che permettono quasi a chiunque di cominciare a vedere che succede accoppiando i genomi, le cose, in picce e imbrogli. E queste sono cose che tornano, no? I famosi organismi geneticamente modificati, noi abbiamo idea di che tipo di riflesso avranno sull'ambiente esterno, manco lontanamente, però li produciamo. Capite? Perché noi abbiamo una fiducia smodata in ciò che facciamo noi, e una diffidenza altrettanto smodata in ciò che già c'è. Che ci piaccia o meno, il problema purtroppo è quello. Allora, come dicevamo, come lo articoliamo il ragionamento? Lo articoliamo attraverso una serie di step. Ci cominciamo a chiedere perché abbiamo così poca fiducia in noi stessi, soprattutto noi occidentali. Qual è il problema? Perché dobbiamo investire così tanto nelle macchine a scapito di quelle che sono delle nostre doti evidenti, o erano delle nostre doti evidenti, oggi bisogna ridirle perché ci sono passate di mente. E una delle ragioni che troviamo, un paio delle ragioni che troviamo, perché ce ne sono un paio che ci piacciono o meno, hanno a che fare col fatto che il corpo, la carne, la materia, sono da noi viste male. Sono viste male perché? Beh, per esempio, se vogliamo prendere la dottrina cattolica, abbiamo tutta una questione di rapporti con la terza attività divertente di cui parlavo prima. Il corpo è ciò dove godi delle gioie del sesso, il corpo è comunque una provocazione a certe logiche, a certe morali, il corpo è quello per il quale fai peccati, quello che ti induce in tentazione, non soltanto da un punto di vista sessuale, ma anche per l'alimentazione, per bere, quello che ti fa perdere gli equilibri. Insomma, il corpo, diciamo che noi l'abbiamo costruito come la radice di tutti i mali. Qualunque cosa ci capiti, se noi fossimo semplicemente energia, saremmo perfetti. Invece c'è sto corpo che continua a rompere le palle, mi fa correre dietro le donne, bere bottiglie di whisky, mangiare bistecche alte così, è tutto un casino infernale. Allora il corpo è il responsabile. Ma questo come diavolo lo posso concepire? Com'è possibile che mi vengano in mente delle idee del genere? Perché la nostra cultura, come abbiamo visto, ma è opportuno ripetere, si fonda sin dall'inizio, ma proprio parlo di tanti, tanti, tanti anni fa, su una distinzione piuttosto netta tra anima e corpo. E la trovate tracciata in due momenti fondamentali. Uno è Platone, quindi appunto dico parliamo dei 2600 anni fa, più o meno. No, Platone col suo mito dell'auriga. Mito dell'auriga che prevede cosa? Un simpatico tizio che se ne sta su un bel carro guidato da cavalli che se ne va in giro per il cielo, e questi due cavalli stranamente sono uno bianco e uno nero, e altrettanto stranamente quello nero si imbizzarrisce. Non è mai quello bianco il cattivo, si sa com'è, ma quello nero, sempre lui. O meglio, si sa però. Allora, che cosa succede però? Imbizzarrendosi il cavallo, l'auriga appunto perde il controllo del mezzo e viene sbalzato fuori dal carro e precipita sulla terra, dove viene imprigionato in un corpo fatto di carne e di sangue. Quindi, come vedete, l'opzione anima-corpo risale a tempi praticamente immemori. E la visione del corpo è esattamente quella, per quanto in Grecia sta cosa non fosse ovvia. Perché vi ricordo che in Grecia c'era un culto del corpo, o perlomeno c'era un'attenzione al corpo completamente scevra da pregiudizi religiosi, no? Tanto che vigevano rapporti anche omosessuali normalmente accettati nella società, che gli atleti erano, come dire, tra i più importanti membri della società per l'armonia dei corpi, le capacità, insomma, c'era tutta una logica e una serie di comportamenti che erano anche peraltro molto molto igienici. No, vi ricordo le terme romane, per esempio. Le terme romane erano uno dei pregi più grandi della cultura romana, che sono state rimosse radicalmente con l'avvento del cristianesimo, perché la gente era nuda. Poi mi piace la gente nuda, tutti coperti, sporchi ma coperti. Quindi ci siamo persi, no, con questo cambiamento di prospettiva, una serie di cosette interessanti. Però comunque, nonostante il corpo fosse non oggetto di stigma corrente, veniva già concepito dai grandi pensatori come un problema. Il corpo è la prigione dell'anima, ovvero sia, mo dobbiamo fare in qualche modo per tirarlo fuori da lì. E l'immaginario della nostra religione ripete perfettamente questo discorso. Questa valle di lacrime, il demone, Satana è il re di questo mondo, perché il mondo è fatto di escrementi, di sporcizia, di sofferenza, e l'unico momento in cui finalmente te passa sta sofferenza è quando muori e finalmente l'anima riesce a lasciare il corpo. Poi dopo mi dice il mio collega, vabbè, ma il corpo va tenuto lì, perché poi alla fine dei tempi ci sarà questo rito, ho capito, ci sarà quello che te pare alla fine dei tempi, però nel frattempo l'idea generale è che sto corpo sia in carcere. No. Quindi noi abbiamo come radice della nostra cultura questa separazione netta, da una parte l'anima e dall'altra il corpo. E come vi ho già detto, nelle divisioni nette, nelle dicotomie, c'è sempre un termine che viene valorizzato e uno che viene svalutato. Indovinate un po' quali sono? Quello valorizzato, ovviamente, è l'anima, che è immortale, luminosa, quello che vi pare. Quello che invece viene svalutato è il corpo, che appunto è fonte di tutti i vizi del pianeta, eccetera, eccetera, eccetera. Passioni, istinti, cose bestiali. Ovviamente c'è anche questo netto avvicinamento all'animale, no? Che è un altro dei fattori che a noi ci terrorizza, però vabbè. Quindi fin qui stiamo, diciamo, a Platone e padri della Chiesa, mettiamola così. Qualche millennio dopo, con calma, tanto perché le cose non cambiano manco a cannonate, arriva un tale che si chiama Cartesio. Già ne abbiamo parlato, ve l'ho detto, poverino, credo di aver fatto anche il disclaimer, quindi andrò avanti senza ulteriori specifiche. E Cartesio ha questa idea geniale, brillante, assoluta, che dice: allora il mondo si divide in due cose, una che si chiama res extensa e una che si chiama res cogitans. La res extensa cos'è? La res extensa è tutto ciò che è materiale. Il mondo materiale, per Cartesio, ha una sola caratteristica, che è quella del poter essere misurato. Poi dici: com'è che la mia cultura privilegia il quantitativo? È abbastanza evidente. È da lì che riduciamo le cose a numeri, no? Essere misurato vuol dire essere valutato sulla scorta di metri di giudizio e di misura, evidentemente. Tant'è che Cartesio, come abbiamo ricordato, ma sempre opportuno rifarlo, è l'autore di questa soluzione geniale, no? I famosi assi cartesiani, per i quali qualunque cosa può essere interpretata nei termini di due numeri, coordinate, GPS, i vostri telefoni, il modo in cui traduciamo il mondo, è Cartesio. Quindi va bene che qualcuno mi dica che è inutile sapere le cose antiche, ma è stolto, perché le cose antiche ci stanno nei piedi molto, molto più di quanto non immaginiamo. Perché il nostro andare in giro col cellulare, col Maps, o Fuse, o come cazzo si chiama, Waze, o quello che è Cartesio. Il nostro avere la macchina perennemente con la freccetta che lampeggia, eccetera, eccetera, è Cartesio. Perché è tradurre il mondo in termini di coordinate numeriche. Quindi abbiamo costruito intorno al mondo un set di assi cartesiani, no? Latitudine e longitudine, e da lì in poi l'abbiamo aperti, l'abbiamo appoggiati da parte, abbiamo detto: allora, ecco, vedi, l'ultima volta che il suo cellulare era da qualche parte era qui. Quindi di griglia in griglia noi siamo perennemente tradotti in termini numerici. Ok? Perché questa cosa è importante? Perché, come vi dicevo, la sola caratteristica, qualità della res extensa è essere misurabile. Vuol dire che lo spazio, la materia, il mondo non hanno nessuna qualità propria. Sono luoghi del meccanico. No, perché Cartesio inizia a pensare all'alba della meccanica. Il momento in cui la prima forma della nostra tecnologia è una forma meccanica. tant'è che Cartesio interpreta il mondo come luogo nel quale le cose rimbalzano le une contro le altre e si genera il movimento, eccetera, eccetera. Gli animali sono automi, anche il nostro corpo in larga misura sarebbe un automa. Però c'è qualcosa che, ringraziando Dio, lo salva, ed è lei, la res cogitans. La res cogitans è l'anima, no? Quindi abbiamo una perfetta rispondenza. Non c'è manco da porsi il problema di come vengano fuori le cose. Anima e corpo, res extensa e res cogitans. Perfetto. Ora, quest'anima però non è soltanto anima cattolica, ma è pure razionale. Tant'è che Cartesio, in un altro dei suoi lasciti tuttora estremamente vivi, dice: io per capire se esisto ho la sola possibilità di dimostrarlo perché penso, cogito, ergo, sum. Allora, capite che il riflesso del pensiero di questo filosofo, che è stato peraltro smentito da tutti i punti di vista in filosofia, per noi è importante, perché è uscito dalla filosofia ed è diventato parte della visione del mondo, parte del paradigma occidentale. Il paradigma occidentale, nonostante le smentite specialistiche di Cartesio, ragiona in larga misura ancora come lui. Noi ragioniamo in larga misura sull'importanza dei numeri, sul fatto che la materia è un impiccio che deve essere in qualche misura mondato, no? E sul fatto che siamo razionali. Io mi riconosco come me stesso e come umano perché sono razionale. Ora, il problema dov'è? Che razionale è un aggettivo molto discutibile. Non c'è una razionalità precisa, non c'è qualcosa che mi qualifichi perennemente e tranquillamente come razionale, perché negli anni e nei secoli essere razionali è diventato altre cose. Pensate semplicemente a Kant, che è di fatto il filosofo successore di Cartesio più importante, no? Kant parla di tre forme di ragione: ragione pura, ragione pratica e ragione del giudizio. E quindi quando sono razionale? Rispetto a quale di queste sono razionale? Non è ovvio. Razionale è un aggettivo che muta nel tempo. Di volta in volta io decido che sono razionale quando faccio certe cose. Oggi essere razionali in linea di massima vuol dire avere un atteggiamento strumentale verso il mondo e economico. Sono razionale quando mi comporto in modo economico, ovvero sia massimizzo i miei profitti. Ma questa è una cosa che è successa da poco. Cartesio, questa poveraccia, a onor del vero, devo dire, nei disclaimer, non gli era mai venuta manco in mente lontanamente, chiaramente, perché era un altro mondo proprio. No? Siamo noi che continuiamo ad applicare senza più porci problemi queste formule. Se noi avessimo una consapevolezza un tantino più viva di come le cose cambiano nel tempo e nelle culture, saremmo un attimo attenti a riprendere quello che diceva l'illustre filosofo francese 400 anni fa e riapplicarlo tale quale oggi, anzi, trattarlo come se fosse in qualche misura la chiave unica delle soluzioni, perché Cartesio sbagliava, no? E troverete, se non sbaglio, forse ancora no, ma comunque ve lo dico io, che uno di quelli che più ha dimostrato l'errore di Cartesio è un tale Antonio Damasio, che vi suggerirei caldamente di leggere perché scrive libri molto, molto fruibili e molto interessanti, che è un neurofisiologo portoghese e che scrive un libro che si chiama giusto appunto L'errore di Cartesio, ormai una venticinquina d'anni fa.
Nel 94.
Esatto, sì, una venticinquina d'anni fa. Quindi, che dice Damasio? Dice: ho un problema. Io trovo che le emozioni siano un fattore molto importante nella vita degli uomini. Però sin da quando ho cominciato a studiare, e qui parliamo di medicina, quindi non parliamo di filosofia, di poesia o di sociologia, parliamo di medicina, ma hanno tutti detto che non è un campo che sia importante studiare. Indovina un po' perché. Dove stanno le emozioni qui? No? Stanno nella res extensa. E quello è il bello. Le emozioni, come gli istinti e come tutto ciò che non è razionale nel senso cartesiano, stanno nella res extensa.
Perché provengono dal corpo.
Perché provengono dal corpo. Quello è il problema. Quindi la nostra scienza, fino all'altro ieri, perché Damasio è contemporaneo, quindi non è che non parliamo di un barbone, di un antico fumoso e polveroso autore, ma di uno che vive ed opera con noi, ringraziando Dio ancora oggi. Ecco, allora Damasio ci dice: io quando ho cominciato a studiare, cioè più o meno al tempo in cui ho cominciato a studiare io, la comunità scientifica medica mi diceva non studiare le emozioni perché tanto non serve. Vabbè, sarà. Però Damasio era un po' decoccio e sulla scorta di una serie di casi clinici seri ha dimostrato una cosa estremamente interessante, ovvero sia che le emozioni sono parte integrante del ciclo della decisione, della scelta e della ragione.
Perché i pazienti che avevano una lesione dell'amigdala, l'amigdala sarebbe la struttura delle emozioni, e ha scoperto che qualsiasi paziente preso nel campione di rappresentazione che avesse avuto una lesione dell'amigdala qui, non riusciva a condurre normalmente la sua vita in termini di decisione sia lavorativa che decisione normale. Quindi costruisce da questo la teoria del marcatore somatico. Praticamente ogni volta e ogni qualvolta che noi interagiamo col mondo, lo vediamo, abbiamo dentro di noi un archivio di emozioni, cioè ci ricordiamo per esempio che un quadro ci ha dato un'impressione positiva, oppure che un posto, un altro posto, ci ha dato un'impressione negativa. E sulla scorta non dell'emozione precisa, non del quadro o della situazione che ci ricordiamo, ma dell'impressione che come un imprinting si fissa nell'amigdala, sulla scorta di tutte le impressioni, del set di ricordi emozionali che abbiamo, noi conduciamo le nostre decisioni. Quindi il fatto che le passioni non siano cognitive e che l'unica forma di conoscenza partiva dalla res cogitans, o comunque dalla dicotomia res cogitans prima, emozioni no, perché le emozioni nella visione cartesiana ci allontanavano dal vero, anche se diciamo cartesiano, sarebbe meglio dire cartesianesimo, cioè l'interpretazione che di Cartesi è stata fatta nel corso della storia, nel corso della storia della filosofia, perché molti si sono opposti a Cartesio, il primo tra tutti era il suo contemporaneo, che era Spinoza, e l'aveva già detto.
Che guarda caso è il filosofo di riferimento di Damasio, oltretutto, tanto per continuare a mettere le cose.
L'aveva già detto, non è vero che le passioni e le emozioni non servono per conoscere. Effettivamente Cartesio nelle passioni dell'anima aveva detto che le emozioni ci danno una visione distorta della realtà. Quindi tutta la parte che è la corporeità, è quella che è diventata la demonizzazione delle passioni in filosofia, è qualcosa che ci allontana, che ci distorce, ci confonde dal vero. Ma a un certo punto, con l'errore di Cartesio, Damasio che dice che noi dalle emozioni, cioè dalle impressioni, dalle passioni, dal corpo, da quello che poi il corpo vede, e tocca e sente, da lì noi non soltanto pensiamo, agiamo, cioè perché dobbiamo condurre delle decisioni. C'è un campione di ricerca, cioè coloro che avevano una lesione dell'amigdala che aveva l'archivio delle emozioni non riuscivano a marcare, cioè avere il marcatore somatico che gli ricordava che in quel determinato momento avevano agito così, e quindi non riuscivano a creare dei set di comportamento per portare avanti una semplice decisione sia a livello lavorativo che a livello quotidiano.
Per capirsi, il marcatore somatico è molto interessante, vi spiego per linee molto generiche cosa accade. Accade questo, che noi siamo costantemente confrontati a una serie di cose molto complesse, ma abbiamo un'esperienza pregressa, come abbiamo detto. E questa esperienza pregressa è fatta anche e soprattutto di giudizi di piacere o dolore, di opportunità o di non opportunità. Questo che vuol dire? Vuol dire che, dice Damasio, il modello del conoscere anche razionale e dell'agire non è semplicemente che la ragione considera un problema in tutti i suoi aspetti che non è in grado di conoscere, peraltro, ma comunque, e prende una decisione. La ragione considera un problema negli aspetti che sono stati selezionati dall'attività precedente, ovvero sia tutte le possibili decisioni che io potrei prendere ma che vanno in conflitto con la mia memoria di lungo periodo, perché si sono già rivelate sbagliate, perché non mi sono piaciute, perché le ha fatte qualcuno che mi ha detto che non era il caso, io le depenno. Quindi la ragione alla fine sceglie fra due o tre o quattro possibilità, che sono quelle che per me sono accettabili. Non so se è chiaro. Vi faccio un esempio concreto. Uno dei malati di cui parla Bianca, è il paziente M che è descritto, è fondamento del libro, dell'errore di Cartesio, quando gli viene chiesto a che ora torni la settimana prossima, per prendere questa decisione ci mette 5 ore. Perché noi la prendiamo in 30 secondi? Perché noi abbiamo un improvviso semplificarsi della situazione, perché nei nostri retroscena mentali sappiamo che sabato abbiamo da fare questo, sabato e domenica non si fa perché si lavora, eccetera, eccetera, eccetera. Negli altri giorni abbiamo degli impegni lavorativi, degli impegni di palestra, dobbiamo vedere uno, dobbiamo vedere un altro, dobbiamo vedere il quarto, il traffico. Tutto questo ci dice, beh, allora io penso che lunedì verso le 3:30 va bene. Vi rendete conto di che immane montagna di valutazioni abbiamo fatto in un batter d'occhio? Perché vi dico che la macchina fa ridere i polli in confronto? Perché noi siamo molto meglio della macchina. Solo che non ce ne rendiamo conto. Che noi abbiamo detto, vabbè, alle 3:30. Siamo forse consapevoli di tutto quello che è successo che ci ha portato a dare questa frase banale? No. Quello che non ha questi processi, sì. Quindi lui comincia e dice, allora, domani, a mattina alle 8, non mi pare che ci sia niente, a mattina alle 8:30, no, e se le deve fare tutte. Capite? Perché ci mette 5 ore. Perché si vede tutte le possibilità, tutte le opzioni, e non ha nulla che gli dica che una è meglio dell'altra. Non so se mi spiego. Cioè, quello che dice Damasio è che il set di emozioni e istinti, aggiungerei, per noi è fondamentale, e lo è ancora di più a livello culturale, perché nell'ultimo libro che ha scritto, che si chiama Lo strano ordine delle cose, Damasio mette questo in correlazione con la genesi della cultura. Sta facendo un lavoro di rifondazione del sapere enorme, Antonio Damasio. Allora ci dice, il set di emozioni è quello che mi spinge ad agire, è quello che dà il tono del mio fare, perché io faccio delle cose non perché sono economicamente convenienti, ma perché sono utili, sono pratiche, sono belle, mi divertono. Non so se mi spiego, capite? Anche gli animali giocano, perché è normale. Fare una cosa perché ti dà una buona sensazione, tu la fai, anche se non ti porta niente. Non so se mi spiego. Pretendere che io agisca esclusivamente per motivi di profitto economico è una balla colossale, perché nessuno di noi mai agisce in ogni campo, in ogni momento, per motivi di semplice profitto economico. Capite? Quella era una semplificazione che i primi economisti, che non erano del tutto imbecilli, avevano fatto per dire, allora, se l'uomo si muovesse solamente sulla scorta delle decisioni e delle leggi economiche, che farebbe? Ma era un caso di studio. L'homo economicus era inizialmente una astrazione. Loro sapevano perfettamente che poi l'uomo agiva anche per desideri, passioni, vizi, debolezze, casualità, metteteci dentro quello che volete. Man mano che siamo andati avanti, però, che succede? Che l'homo economicus risponde perfettamente alle caratteristiche della res cogitans cartesiana. È calcolatore. È quello che, quando deve andare a comprare un panino, si fa un prontuario con tutte le panetterie della zona e sa che in una il panino costa 5 centesimi meno che nelle altre, e quindi va lì. Questo è l'uomo economico. Chi di voi fa questa cosa quando va a comprare un panino? Nessuno, strano.
È la pubblicità, guarda.
Allora, il carattere numerico, perché l'intelligenza cartesiana è l'intelligenza logico-matematica, è quella che fonda il QI, avrete sentito parlare del QI. Ecco. Il QI, nei malati che tratta Damasio, è invariato. Cioè, tu non hai più accesso a tutto quello che ti permette di decidere e fare, però il tuo QI è intatto, perché non ha niente a che fare con questo. Capite? È una dote della neocorteccia. Tu hai o non hai, e non ha nessuna correlazione con la tua capacità di prendere decisioni. Allora, i malati, cioè quello, il signor M che ci mette 5 ore a decidere quando prendere, se fa il test del QI ottiene lo stesso risultato che otteneva prima del trauma. Quindi figuratevi quanto serve. Infatti è una delle stime meno predittive che noi abbiamo a disposizione, ma nonostante questo continuiamo a usarla tutti. Perché? Perché risponde a questo. Stiamo sempre qua. Risponde ai criteri cartesiani. Idee chiare e distinte. Ecco, di chiaro e distinto in noi non c'è niente. Il nostro processo mentale, quindi la nostra razionalità, il nostro decision making e tutte queste belle frasi che girano fortissimo oggi, sono fondati su una collaborazione della neocorteccia razionale e di tutto ciò che nel sistema limbico invece gestisce, archivia e tiene vive le emozioni. Capite? Quindi il famoso pensiero puro che chiede Cartesio a gran voce e che da allora tutti continuiamo a chiedere a gran voce, non c'è, non esiste, non c'è mai un momento nella vita dell'uomo in cui la ragione funzioni da sola. Però ci sono un sacco di momenti nei quali non c'è. Quello sì. Si chiamano sequestri emozionali. So se ne avete mai sentito parlare di questa cosa. Abbiamo bisogno di un attimo di neurofisiologia e anatomia. Allora, il cervello, sapete qualcosa dell'architettura neurale? Vabbè, ripassiamo. Il cervello è fatto da tre cose fondamentalmente. C'è uno che scrive un po', che si vede. Sarebbe carino. No, questo è un po' di più. Allora, questo non è un uomo tratteggiato dai primitivi, ma è il cervello rettiliano, ovvero sia il cervelletto e la colonna vertebrale. Ok? E questo è il primo. È quello che risale allo stadio evolutivo più remoto, tant'è che lo chiamiamo rettiliano. Chiamandolo rettiliano, ne diamo un giudizio che secondo voi com'è, positivo o negativo? Negativo. Eppure è quello che ci fa vivere. Il bello della questione. Cioè gli schemi neurali che consentono che tutta quella complessità di cui abbiamo parlato, dei centinaia di miliardi di cellule, impicci, imbrogli, vadano avanti per conto loro in contemporanea, perché dobbiamo tenere presente che noi nel momento in cui siamo qui, lui adesso, è un casino di cose che stanno accadendo. No? Allora se lui dovesse seguirlo con la sua neocorteccia che funziona un passo per volta, lui in 30 secondi sarebbe morto, e 30 secondi già sono tanti secondo me. Cioè se noi dovessimo badare al nostro vivere con la coscienza razionale dureremmo niente, perché ci scorderebbe immediatamente qualcosa. Allora c'è il cuore che batte, i polmoni che funzionano, i reni che distillano, la prostata che si adatta insieme alla vescica, il sangue che scorre, gli scambi fra le cellule, vi figurate quanta roba accade? Quando vi dico la meraviglia del corpo umano è quella, no? Noi, cellule che muoiono, cellule che nascono, un'ira di Dio, ecco, la fa tutta lui, ma lo trattiamo male perché è primitivo. Siamo degli stronzi col botto, ragazzi, questo è il punto. Ad ogni modo, attorno al cervelletto, in un secondo step evolutivo, compare il sistema limbico, che si chiama limbico non perché balla dei balli divertenti e né perché ha a che fare con situazioni religiose dove non ci sono dei, ma perché è fatta a forma d'anello. Limbus in latino significa anello. Ed è quindi una specie di ciambella, in qualche modo, che circonda il nucleo primitivo, come dicevamo, e lì ci sono tutte le questioni dell'umore, del carattere, della memoria di lungo periodo, delle emozioni, cioè tutto ciò che secondo Cartesio, Platone prima di lui e tutti gli altri, dovrebbe essere qualcosa che faremmo prima a perderci, detta proprio così. Okay? E poi, alla fine, in tutta la questione, compare, no? La neocorteccia, che è quella che vedete normalmente quando, se seguite un qualunque legal in televisione, quando fanno l'autopsia, te fanno del cervello, di tutte queste cose, ecco, quella è la neocorteccia. Ed è quella che ci distingue radicalmente da tutti gli altri animali ed esseri viventi del pianeta. Perché noi abbiamo un cervello che è di massa infinitamente superiore a quella anche delle più grandi bestie che siano vissute, no? Il nostro cervello è di gran lunga più grande di quello del Tyrannosaurus Rex, è molto più grande di quello delle balene. Noi abbiamo un cervello che da questo punto di vista è un unicum, ed è bellissimo da questo punto di vista, per carità. Problema qual è? Che siccome la neocorteccia è la zona del pensiero astratto, del pensiero razionale, dei calcoli numerici, eccetera, 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 è esattamente pure lei il sito privilegiato della res cogitans. Ok? E quindi noi abbiamo deciso, secondo una serie di criteri mai probabilmente esplicitati, che è quella più importante e tutte le altre, tutto sommato, che ce so o meno, chi se ne frega, perché non è importante. E questo era il quadro nel quale comincia a ragionare Damasio. Però Damasio dimostra che non è vero. Se tu interrompi le comunicazioni tra il sistema limbico e la neocorteccia, tu hai un disabile cartesiano, perché il suo pensiero è perfettamente razionale, ma non è più in grado di fare niente. Ok? Quindi nella neurofisiologia Damasio trova le ragioni per le quali Cartesio sbaglia. Non c'è da dire altro, non c'è da discutere ulteriormente. Ovvero sia, noi oggi dovremmo Ma questo non è ancora accaduto, perché ovviamente questa questione è ancora lì, non è che è passata. Oggi gli ingegneri sono i più intelligenti per definizione. E il sapere ingegneristico è quello più cartesiano di tutti, manca a dirlo. No, non è casuale. Oggi, anche se il QI è uno strumento che non ha nessun tipo di predittività per le future realizzazioni di quello che, del portatore, noi lo continuiamo a usare come strumento per scegliere le persone che vanno a lavorare nelle grandi aziende o nella pubblica amministrazione. E non c'ha nessun tipo di ragione. Anzi, cominciano a capire che più alto il QI è più è complicato avere a che fare con la persona. Perché pensate a Sheldon in un gruppo. I matematici sono tutti così. La gran parte, se avete visto, no? Quiet Mind, Imitation Game, sono figure che studiamo, ammiriamo tanto, ma averci a che fare è tanta roba, eh? Feynman, tutti gli altri, insomma, sono tutti quanti un po' piuttosto sociopatici. Poi, per carità, assolutamente nulla da dire sulle capacità, però è evidente che un surplus di attività e di competenze razionali, nel senso cartesiano, porta a delle difficoltà relazionali piuttosto marcate. Ok, quindi nel complesso. Quindi quello che noi dobbiamo cominciare a capire è esattamente questo, ovvero sia che questa costruzione del mondo, che è quella con la quale noi abbiamo a che fare, cioè il nostro paradigma, è sbagliato. Però il problema è che il paradigma cede il passo con difficoltà, perché il paradigma è non solo la visione del mondo, ma è anche il fondamento della stratificazione sociale. No? È la chiave attraverso la quale noi diamo status alla gente e ai ruoli. Non è casuale che in cima alla scala della nostra società ci siano economisti ed ingegneri. Sono quelli che riflettono alla perfezione il paradigma cartesiano. Ora, economisti ed ingegneri vogliono perdere lo scettro e diventare manovali qualunque contro, che ne so, dei filosofi di nuova importanza, di nuova osservanza o un'alleanza tra filosofi e fisici? È difficile. Il paradigma è incarnato nel sociale, ragazzi. Il sociale vive di lotte di potere, di privilegi economici, vive di tante cose che con la scienza teoricamente non dovrebbero nulla aver nulla a che fare, nella scienza di cui parlano i cartesianisti, come dice Bianca, in cui lo scienziato è quest'essere praticamente disincarnato, manca a dirlo, che no, persegue il sapere per il gusto del sapere stesso, ma non si cura di economia, non si cura di nepotismi, non si cura. Qua dove? Quando è che è successa sta cosa? Quando mai? Se voi andate a prendere i libri dei primi scienziati, che poi tra l'altro sono stati, come dire, arruolati ex post in questa idea stolta, vedrete che sono tutti dedicati a mecenati e principi e potenti di varie sorte, dicendo: oh, ho scritto una cosa che ti può essere utile, dammi i soldi. Questa è l'idea. Cartesio, Copernico, tutti, Keplero, tutti quelli che hanno scritto i trattati su cui noi costruiamo oggi le fondamenta della rivoluzione scientifica, erano tutti attentissimi a come fare a mangiare il giorno dopo. E c'è una ragione. Non avrebbero mai detto che lo scienziato è al di sopra di queste cose. Ce n'era uno scienziato che era così, che era Newton, ma perché era matto, pure lui. Poi, per carità, nessun tipo di discorso in proposito, Newton era immane, ma era matto. Toccava andare a portare da mangiare, perché per lui si dimenticava, stava giorni e giorni, rifletteva, scriveva, non mangiava, quindi arrivava uno e diceva: mangia qualcosa, figlio mio, dai. Era ciancicato da piccolo, capelli lunghissimi, bianchi, a 30 anni, un disastro, era un pazzo scatenato. No, noi abbiamo sempre, l'ho già detto, credo, noi abbiamo sempre i matti, i grandi modelli della nostra cultura, tutti pazzi come cavalli. Calvino era matto, Taylor era matto, Newton era matto, Macello. Ci abbiamo proprio una forma d'attrazione così nascosta per queste figure sbilanciatissime. Qual è il problema? Che Newton, però, pur essendo matto come un cavallo, si considerava un alchimista, non uno scienziato. Nel suo laboratorio, l'Atanor, che è il fornello alchemico, era sempre acceso. Noi l'abbiamo fatto diventare il primo scienziato, Newton, ma non gli sarebbe mai venuto in mente, manco per sbaglio. Come abbiamo arruolato fra i primi scienziati Giordano Bruno, che era un mago dal suo punto di vista? Non so se vi rendete conto. Cioè, la rivoluzione scientifica l'abbiamo costruita noi, 200 anni dopo, e abbiamo detto: ah, i padri sono stati Newton, Giordano Bruno, il sacrificio di Giordano Bruno. Io, per carità, tutte le volte che c'è l'anniversario della morte di Giordano Bruno mi incazzo, perché adoro Giordano Bruno, ma non era uno scienziato, era un mago. era un'altra cosa, era l'ultimo dei grandi pensatori della vecchia interpretazione del mondo. Eppure Newton, per quanto abbia fatto le leggi della gravitazione universale, la mela, quello che vi pare, ma dal suo punto di vista erano tutte stupidaggini, quello che era importante era la teologia e l'alchimia. Tant'è che hanno trovato una cassa, ve l'ho già detto? Una cassa di scritti non pubblicati, inediti di Newton. Avete sentito nulla in proposito? Com'è? Tu c'hai una cassa di scritti nuovi del fondatore del tuo sistema di pensiero, dovresti fare che tipo, no? Le feste nazionali, chiamare una settimana di festa e tutti leggono i testi di Newton. No, perché? Perché questi testi sono tutti di alchimia. E quindi con l'immagine che noi abbiamo costruito di Newton come il primo degli scienziati non c'entrano niente. Quindi di fatto sta cassa sta nei sotterranei di una università di Israele che è stata l'unica a dire a me interesserebbe. Se no li buttavano. Tanto per darvi un'idea del paradigma. Questo è il paradigma. Il letto di Procuste è questo. Newton è uno scienziato. Tutto quello che non ha a che fare con Newton scienziato, io non lo voglio vedere. Perché mi creerebbe dei problemi. Come faccio poi a raccontarti che Newton è stato il primo a dire che lo scienziato è questo, questo e quell'altro, quando Newton era il primo a dire che lui non era uno scienziato? Non può essere. Quindi quando arriva la voce di Newton, io la silenzio. Zitto lì, vai nel sotterraneo e non rompi i coglioni. Non vogliamo sapere che pensavi. Perché a noi ci servi fatto così. Non so se la cosa è chiara. Questo è il paradigma. Paradigma vuol dire che quello che non ha a che fare col paradigma non ha voce, non esiste, viene soppresso, viene rimosso, viene trattato come qualcosa di non importante. Figuratevi se fossero stati scritti che invece ragionavano tipo Cartesio, che sarebbe stato l'ira di Dio, ci avrebbero crocifisso l'anima per giorni, mesi e anni su quanto Newton era proprio esattamente come ce l'eravamo rappresentato. Invece Newton, poveraccio, non ce ne pensava per niente. Perché a quel tempo ragionare come ragioniamo noi era assolutamente privo di fondamento. Non gli sarebbe mai venuto in mente a nessuno. Lo stesso Cartesio, ripeto, quando lo accuso ricorrentemente di tutte queste nefandezze, poveraccio, lui ragionava come se sarebbe ragionato al tempo. Aveva pure ragione per certi versi. Sono quelli dopo che sono il problema.
Ma anche perché l'accento è stato sul discorso sul metodo, ma le passioni dell'anima nessuno se le ricorda che l'ha scritto sempre Cartesio.
Assolutamente.
E poi tra l'altro Casucci dice, il mio professore di filosofia, che lui si voleva parare il culo. Giordano Bruno aveva fatto quello che aveva fatto. Galileo, insomma, stava estradato dalla Chiesa, quindi lui in un certo modo doveva fondare il sapere e doveva pure sopravvivere per evitare di essere considerato eretico dalla Chiesa e fare la fine degli altri.
Infatti c'è un filosofo italiano che è Giorgio Colli, che dà dei ritratti di Cartesio che sono devastanti, proprio una cosa. E lo stesso Cartesio era quello che raccomandava di avanzare mascherato, no? Cartesio, tanto per la purezza e la trasparenza degli scienziati, era quello che diceva, tu di quello che vogliono, poi però fai altro. Che è normale, voglio dire, no? Se a te ti dicono, guarda che se tu dici queste cose te brucio vivo, tu che fai? O sei matto come Giordano Bruno, che era un altro, che tutto sommato non è che andasse proprio liscissimo, oppure fai una biura come Galileo, dici, no, avete ragione voi, mi sono sbagliato, non c'è nessun tipo di satellite, oppure ti dici delle cose che sono più o meno simili a quelle che loro vorrebbero sentirsi dire. No? Quello, tutto lì. Ma ci sono delle pagine di Cartesio quando parla degli errori dei sensi, che sono sul filo dell'eresia. Perché di fatto il problema qual è? Che se tu dici che il corpo è fatto in modo da ingannarti, chi l'ha fatto il corpo? Nell'ottica del tempo? Dio. Quindi chi è che cerca di fregarte? Abbiamo un problema.
E Dio ha ragione, però, perché c'è un circuito.
Perché Dio fa come gli pare, notoriamente. Però capite che... No, Houston, abbiamo un problema. Qui abbiamo il creatore che ci sta piangendo da quando abbiamo cominciato. Com'è sta cosa? Non va. Ecco, quindi, insomma, ci sono una serie di ricadute, no? Se vogliamo cominciare a studiarla con un po' più di attenzione, che sono estremamente interessanti. A noi questo interessa il giusto. Perché? Perché quello che si voleva mettere in luce è esattamente questo. Ovvero sia il fatto che ad oggi le scelte che la nostra cultura compie, i modi attraverso i quali vediamo il mondo, le autorappresentazioni di noi sono ancora, nella gran parte dei casi, costruite su questo tipo di discorso. Avete visto Altered Carbon? Bay City si chiama, mi pare, la serie. È una serie di romanzi di Richard Morgan che sono molto belli, se vi piace il cyberpunk più o meno li potreste leggere. E sono fondati su una scoperta che viene fatta sulla base di tecnologie aliene per le quali la nostra identità può essere digitalizzata e trasferita di corpo in corpo, che è Cartesio puro, puro. Il problema qual è? Che questo è un romanzo, ma nella Silicon Valley e dintorni ci sono fiori di start-up che stanno prendendo milioni e milioni di dollari di finanziamenti che fanno esattamente lo stesso ragionamento, ovvero sia lavorano per far sì che la nostra identità, la nostra res cogitans, possa essere digitalizzata e trasferita su un supporto diverso dal corpo. Perché il corpo, e qui veniamo al problema clou della questione, muore. Tutta la nostra acredine nei confronti della carne e della materia nasce, ci dice Gilbert Durand, che è uno degli autori che studieremo con maggiore attenzione da adesso in poi, il nostro grande problema è che il corpo è il luogo della morte, della malattia, dell'invecchiamento, del tempo. Il corpo è dove vedi che stai invecchiando. Se hai un buono spirito, lo spirito rimane quello fino a parecchio più avanti. Però tu sai, se perlomeno ti dai un minimo di retta, che non sei più quello che eri. No, a voi non credo che sia capitato, a me sì. Io lo so, lo vedo ogni volta che faccio lezione. Prima facevo 6-7 ore di lezione al giorno per 4 giorni alla settimana e non facevo una piega. Adesso finisco le 4 ore di lezione qui e sono distrutto. Oh, le chiacchiere stanno a zero, ragazzi. Invecchi. Non c'è niente da fare. Ma noi abbiamo un atteggiamento verso questa cosa che è sbagliato, perché è normale invecchiare. Dovremmo ringraziare Dio, no? Come si dice, quelli che non invecchiano è perché sono già morti, quindi nel complesso preferisco essere un po' stanco a fine lezione. E buonanotte, suonatori. Ma l'idea è esattamente quella. Noi abbiamo purtroppo in questo ambito un atteggiamento nei confronti della morte che è totalmente di opposizione. Noi abbiamo fatto l'altra grande dicotomia e abbiamo deciso che la vita va bene e la morte no. Il problema è che la morte, del fatto che a noi non ci piace, se ne sbatte clamorosamente e noi continuiamo a morire. Questa cosa è problematica perché le culture, come abbiamo visto, le culture oggettive, eccetera, di fatto hanno come scopo ultimo, potremmo dire, nascosto, sepolto, primordiale, cosa? Permetterci di convivere col fatto che sappiamo di essere mortali. L'uomo, da quando ha preso coscienza di sé, è l'unico, come abbiamo credo già detto, che sa di avere i giorni contati. Però non sa quanto. Ve ne ho parlato di questa cosa già? Ah. Allora, c'è uno dei miei autori preferiti che si chiama Mikhail Bulgakov, non so se avete sentito nominare, che ha scritto un romanzo che si chiama Il Maestro e Margherita. Chi vuole leggere qualcosa di molto bello lo può leggere senza nessun problema, perché è un romanzo, quindi c'è niente di che. E nel Maestro e Margherita c'è una versione del diavolo che è favolosa, che è il dottor Voland, si chiama. C'era una casa editrice fino a poco tempo fa che si chiamava Voland, non a caso, che discutendo con un burocrate russo, perché Bulgakov oltretutto era anche estremamente coinvolto politicamente, viveva sotto Stalin ed è stato l'unico autore che ha potuto scrivere una lettera di critica a Stalin senza morire, perché Stalin ammazzava la gente a rotta di collo, saprete, immagino, le famose purghe staliniane. Ecco, Bulgakov è sopravvissuto, ma non gli si è sempre impedito di pubblicare. Tant'è che il Maestro e Margherita è comparso quasi postumo quando qualcuno è riuscito a tirarlo fuori dalla Russia e portarlo in Occidente. Una storia bellissima. Ad ogni modo, al di là di questo, il Maestro e Margherita, a un certo punto Voland dice al burocrate che si gloriava delle nostre capacità, dice: ma voi non potete fare manco un progetto che duri 1000 anni, voi siete mortali all'improvviso, che io trovo sia una delle più belle definizioni dell'essere umano in assoluto. Voi siete mortali. Quindi tu sai di essere mortale, ma non sai quando sarai mortale. No. Il mito della spada di Damocle, l'avrete sentito nominare, non è che è Damocle a essergli allato, è la condizione umana. Tu vai perennemente in giro con una spada sospesa sopra la testa. Quando cadrà? Non lo sai. E né vorresti saperlo, perché pensate che razza di rottura di palle sapere che mano a mano che vai avanti ti diminuiscono i giorni con certezza e ti avvicini al momento in cui morirai, sarebbe una cosa perfino peggio. Però di fatto noi dovremmo vivere, se ci dessimo retta, in questo perenne arrovellarci, no? Sopravviverò oggi, perché avremmo titolo a farlo. Ecco, non lo facciamo. Non lo facciamo perché abbiamo una serie di trucchi, abbiamo messo a punto una serie di modi per fare i conti con questa condizione esistenziale così complessa, che sono le culture, sono le strategie di vita, sono dei supporti simbolici che vedremo, che ci aiutano a farlo. Però comunque la consapevolezza è lì. E man mano che vai avanti è una consapevolezza che riemerge. Tu, quando sei giovane, sei convinto di essere immortale, puoi fare qualunque cosa, puoi fare qualunque cazzata, spesso e volentieri ci lasci la pelle perché sei convinto di poterla fare, ma poi di fatto non è così. Però comunque va bene, è giusto. Ma man mano che vai avanti, no. Man mano che vai avanti cominci a dirti, sì, ok, lo faccio domani, ma poi quanti domani c'ho? Quando è che vado in vacanza nel posto X? Quando è che scalo il monte Y? Quando è che... Perché finché sei giovane lo farai un'altra volta. Mano a mano che non sei più giovane, st'altra volta comincia a diventare... Ci sarà un'altra volta? O no? Non lo sai. Semplice. Brutto da dirsi, ma ragazzi, funziona così. Quindi, il problema qual è? Che una cultura all'interno della quale questo fenomeno, che è un fenomeno estremamente democratico, vi ricordo la Rivella di Totò, no? Cioè, tutti lo hanno sempre detto, l'unica cosa che tutti abbiamo in comune sono la morte e le tasse, diceva Joe Black, per chi ha un minimo di storia di cinematografica alle spalle. Death and taxes, la morte è di tutti, ci sono né Cristi né Madonna. Quindi tu puoi far finta che non ci sia? No, infatti poi arriva e tu c'hai dei traumi enormi perché non sai come affrontarla. Ed è stupido, una cultura che non sa come affrontare una cosa inevitabile è stupida. Non so se mi spiego. Non c'è dubbio che prima o poi la morte arriverà dalle tue parti. Quindi tu dovresti sapere che fare quando succede, perché è quello il succo della questione. Invece a noi ci coglie regolarmente la... Oddio, come se ci avessero fatto un affronto personale. E non solo, ma vi dirò di più, è tutta la dicotomia a essere sbagliata, perché come vi dicevo prima, in quel magnifico casino che è il nostro corpo, noi stiamo morendo da quando siamo nati. Perché le cellule muoiono e non vivono come noi. Non è che noi partiamo con quei centinaia di milioni di miliardi di cellule e sono sempre le stesse. Cambiano. Ogni 7 anni noi abbiamo un corpo che non era quello con cui abbiamo cominciato. Però lo trattiamo sempre regolarmente come se fosse lo stesso. Come dicevo prima, nonostante tutto. Ma il nostro essere corpi mortali è dato anche dal fatto che forse non lo saprete, ma la gran parte della polvere che c'è in giro per casa vostra siete voi. Sono le cellule che muoiono, che diventano polvere. Capite? Quindi quando dico è arrivata la morte a tradimento, no, non è arrivata a tradimento per niente, perché io da quando ho cominciato a vivere che sto morendo, e vivo e muoio in contemporanea. Non c'è un momento in cui una delle due cose è più importante dell'altra. Diciamo che l'equilibrio è a favore della vita per i primi 35 ormai, forse, siamo ottimisti, 35 anni, poi comincia a esserci una fase un attimo più così d'armistizio e poi piano piano comincia a prendere il prevalenza quell'altra, però vabbè, voglio dire, comunque è qualcosa che in qualche misura è parte di noi, capite? Solo che noi appunto abbiamo deciso che la morte, visto che vogliamo cancellarla, come si diceva, è tutta qui, è tutta nel corpo, quindi io del corpo mi devo liberare, perché se riesco a liberarmi dal corpo vivrò per sempre, ho trovato la chiave dell'immortalità. Credo che faremo un altro piccolo break, così a occhio. Sì.
Della fisioterapia. Perché è chiaro che, data questa percezione, autopercezione, nonché autorrappresentazione dell'uomo, noi con il corpo ci abbiamo un rapporto un po' complicato. Cioè, noi ci percepiamo come macchine, quindi io, Bianca, sempre lo stesso esempio, che mi sono rotto il piede, cioè non mi aspettavo proprio di rompermi il piede, perché io dovevo andare dove dovevo andare, stavo camminando, e nell'ottica che noi siamo anche cartesiani in questo, metteteci un Google Maps, quanti di noi hanno la consapevolezza dello spazio mentre camminiamo e seguiamo Google Maps? Nessuno di noi più. Camminiamo e ci dimentichiamo come camminiamo. C'è tutta una cultura orientale che ha una consapevolezza del corpo, una propria percezione e una consapevolezza dello spazio totalmente diversa dalla nostra. Anche al teatro, per esempio, si lavora moltissimo su questo. Su come ti muovi, sull'espressione del tuo corpo. Chiaro che noi l'abbiamo persa, perché noi ci consideriamo perennemente funzionanti, performanti. Cioè, io oggi ho mal di testa, mi prendo la mia tachipirina, mi prendo l'aspirina, mi prendo un antiemicranico e andrò al lavoro. Ma non è sempre così, perché ovviamente non siamo macchine. E da lì deriva il pregiudizio del fatto che la macchina forse è meglio di noi. Quindi quando arriverà qualcuno che avrà un dolore cervicale e voi dovrete dirgli e spiegargli, e non solo dovete entrare a contatto con la dimensione intima, ricordiamoci nella questione dell'uovo prossemico, della dimensione che c'è attorno a noi, teorica, cioè dello spazio sociale che manteniamo durante la conversazione e la comunicazione, voi entrate nella dimensione intima, ma è un'eccezione, un caso sarà a contatto con la dimensione intima del paziente. Voi siete un'eccezione alle regole solitarie, alle regole normali, perché in quella dimensione intima ci dovrebbe essere un rapporto primario, un rapporto di confidenza tale, di legami tali, da avere un certo contatto fisico con l'altro. Allora, non soltanto voi dovete avere un certo contatto fisico con l'altro e entrare in una zona intima, l'altro, vi dovete ricordare che del corpo suo non ne capisce un cacchio. Perché noi ne abbiamo completamente perso la consapevolezza. Cioè, non esisterebbero i dietologi se noi avessimo consapevolezza del corpo, perché il dietologo è esattamente figlio del paradigma razionalista. Se noi avessimo consapevolezza reale del nostro corpo, ci sarebbe bisogno di un dietologo che ci dice quello che dobbiamo mangiare, se fossimo veramente così economici. Non mangiare la pancetta perché è grassa, ok, non la mangio. Ma non siamo così, a noi piace la pancetta, quindi non abbiamo completamente una percezione giusta del nostro corpo. Questo fa sì che la persona che verrà da voi dirà: io sono perennemente stanca e mi serve che non mi venga più mal di testa, per cui voi farete un massaggio cervicale, non so nello specifico. Ma il vostro massaggio cervicale farà sì che quella persona vi dirà la prossima volta: sì, ho capito, però io sto ancora male, perché non si vede performante, perché non si vede attiva al 100%. Passiamo invece a un altro esempio. Quando voi dovete andare a lavorare sulle fratture, nella nostra rappresentazione del corpo noi siamo totalmente sceveri, ma in realtà basta pensare per esempio ad Arizona di Grey's Anatomy. Che succede quando Arizona si rompe la gamba? Collabora subito col fisioterapista, ve lo siete vista questa puntata, no? Collabora subito col fisioterapista. Che fa prima di mettersi la protesi? Una vita ci sta, perché l'immagine di noi che ci deriva non deriva soltanto dalla nostra mente, deriva anche dal corpo, da quello che vediamo allo specchio. È chiaro che voi intervenite, soprattutto quando c'è una frattura o nei pazienti più gravi disabili, su una ricostruzione del sé. Quella persona non soltanto si vede diversa, ma si vede malata, si vede sbagliata, si vede non più performante, cioè non tutto quello che la cultura vuole da lei, non attiva al 101%, al 110%, non pronta H24, e ha subito un trauma minimo, un danno minimo, comunque un cambiamento che chiaramente influisce sulla visione che ha di lei. Per esempio, vi faccio sempre l'esempio mio perché credo che sia abbastanza. Io ho cominciato a camminare e non zoppicare più dalla quinta volta che andavo a fisioterapia, dalla quinta seduta, ed avevo una banalissima frattura al quinto, composta al quinto metatarso, neanche dice scomposta. Ma lo sapete come ha fatto la fisioterapista? Io l'ho capito dopo. Mi ha cominciato a dire: ma questa collana è veramente bella. Ma lo sai che ti potresti tagliare i capelli? Ma lo sai questo? Perché io avevo perso completamente fiducia e autostima in me. E mi vedevo come una che aveva un piede rotto e non poteva fare più niente. Una zavorra. Quindi lei ha dovuto costruire fiducia, confidenza e chiaramente autostima, perché io mi devo ricostruire da capo e mi devo ricostruire con una parte di me che non funziona più come funzionava prima e che secondo me non era nemmeno prevedibile che io me la potessi rompere. Capite la questione? La fiducia col paziente, il rapporto e anche capire il paziente dal punto di vista emotivo. Perché se il paziente sta male perché gli è andata una giornata di merda, non potete pretendere che il suo corpo poi stia bene, perché non siamo scollegati, siamo perennemente interconnessi. Cioè, se oggi a me mi è andata male, non lo so, ho preso un brutto voto. Quello ti influenzerà inevitabilmente l'umore della giornata. Non vi capita mai? Perché siamo anche quello, il nostro corpo lo risente. Tanto è vero che c'è la gastrite nervosa, l'emicrania che ha dei fattori non specificamente corporei, ma riguardanti tipo lo stress, l'ansia. E a volte si devono trovare delle strategie, delle vie di comunicazione con il paziente, perché il massaggio o dirgli come da manuale si dovrebbe dire, spiegargli dovete muovere il piede così, dovete muovere il braccio così, dovete muovere la gamba così, fai esercizi a casa, non basta, perché l'immagine che lui ha o che lei avrà è un'immagine che deve fare conti con una cosa diversa. E voi siete in una fase dedicata del percorso di percezione di sé che ha il paziente e lo dovete accompagnare chiaramente. Mi sa che il sermone è finito. Tu vuoi aggiungere qualcosa?
No, beh, volevo riprendere la questione del rapporto col paradigma di queste cose, perché effettivamente è interessante, nel senso che noi vorremmo, credo, avere delle conferme, no, di quello che tutto sommato riteniamo sia il paradigma, il modo di comportamento, eccetera. Allora, res cogitans, abbiamo detto pensiero razionale, quindi quando io ti faccio un argomento razionale, ti porto una prova incontrovertibile di qualcosa, tu dovresti comportarti banalmente in linea con quello che ti dico, no? Come dicevo ai miei allievi dietologi, perché ho avuto anche quelli, dicevo, il fatto che voi siate qui è la manifesta ammissione e riconoscimento del fatto che non è vero, perché ormai credo che il fatto che un certo tipo di grassezza o obesità sia dannosa per i rapporti, la salute, le prospettive di vita, eccetera eccetera, sia acclarato da parte di qualunque tipo di set di saperi, no? Eppure quelli che dovrebbero dimagrire hanno bisogno di uno che stia lì e li faccia dimagrire, perché l'idea che debbano rimanere da soli non è gestibile. Allora, com'è possibile che questa cosa priva di qualità sia talmente forte da fare sì che questa cosa divina non riesca a comportarsi come dovrebbe? So se mi... Fumare fa male, dicono. Ok? Accettiamo che fa male. Te scrivo, come faccio a spiegarti che non devi fumare? Te faccio vedere che ti succede se fumi. Quindi prendo i pacchetti di sigarette e te li metto sopra delle immagini catastrofiche, no? E tu che fai? Compri un portapacchetto con sopra una donna nuda, ci infili dentro il pacchetto e arrivederci e grazie. Allora, chi vince lì? Non so se mi spiego. Cioè, noi non siamo mai razionali, perché se fossimo veramente razionali, basterebbe che te venissero lì, guarda che il tuo fumare incrementa del 75% le possibilità di una tua morte prematura rispetto a... Visto il nostro atteggiamento verso la morte, noi dovremmo, la prima cosa che facciamo, apriamo le sigarette, le buttiamo nella pattumiera e il primo che si avvicina fumando gli emano. Non è così. Capite? E non solo, ma ci preoccupiamo tanto per la respirazione quando fumi, ma non facciamo caso al gas, ai polveri sottili, l'immondizia che ci fanno respirare per altri versi. Tutto questo non ci interessa, non abbiamo capito, non funziona. Che c'è di razionale? Il problema è esattamente questo, ragazzi. Noi siamo molto meno razionali di quanto non ci raccontiamo. Perché la razionalità, come la intenderemmo oggi, avrebbe una serie di esigenze, avrebbe una serie di comportamenti che ci farebbero fare tutt'altro rispetto a quello che facciamo normalmente. Ci farebbe vivere un'altra vita.
Ma non avremmo
vita. Vai a spiegare. Però il problema di fatto è esattamente quello. Cioè, noi diciamo una cosa e ne facciamo necessariamente un'altra. Però il dramma qual è? Come diceva giustamente Bianca, nel momento in cui il mio modello di successo sta qui, io, pur vivendo bene qui, non sono all'altezza, sono perennemente insoddisfatto, perché io dovrei stare qua, ma qua non ci posso stare perché non è umano. Non so se capite qual è il problema. Cioè, io mi sono posto dei comportamenti e delle richieste nei miei comportamenti che io non sarò mai in grado di affrontare, perché sono costruiti su un tipo d'uomo che non c'è. Quando è che io sarò razionale al 100%? Mai! Ma non perché ho dei problemi io, perché non può essere. Solo che se la società mi chiede di essere razionale al 110%, manco al 100%, lì già dovrei capire che c'è qualcosa che non quadra, perché che razionalità c'è in un 110%? Cos'è il 110%? Tutte formule che sentiamo ripetere e prendiamo come per buone, ma che significa? Niente. Quando mai potrebbe capitare questa cosa? Ecco, allora, se io devo essere razionale in ogni mio gesto e nella mia vita normale vedo che i miei gesti tutto sono tranne che razionali, posso anche far finta di stare bene e conviverci, ma da qualche parte mi sento a disagio, penso di essere sbagliato, perché evidentemente gli altri ci riescono. E gli altri, per farmi capire che ci riescono, che fanno? Si costruiscono una vita su Facebook e su Instagram che, guarda caso, risponde esattamente a quei parametri. E quindi tu li vedi e sono sempre svegli, sempre belli, sempre truccati, sempre in forma, sempre in palestra, sempre al lavoro, sempre con famiglia, sempre con i figli. Dici, quante cazzo di ore c'è una giornata 180? Perché non è possibile. Però guarda caso, i criteri della rappresentazione su internet sono esattamente quelli dei modelli di successo paranoici. Poi nella vita sei un disastro. Quella vera, quella che non pubblichi, quella che non vuoi che vedano. Perché da qualche parte devi compensare, perché se io ti dicessi, guarda, vai bene solo se voli, tu non puoi volare, che volo fa? No? Se te convincessi che potresti volare ma non voli, saresti un fallito. Ecco, invece il tuo problema è che non puoi volare, quindi che c'è di fallito? Allora, se tu dovresti essere sempre razionale ma non lo sei, la domanda si può articolare in due modi: so io che sono sbagliato o sei tu che hai rotto le palle con questa razionalità? Io propendo per la seconda. Cioè, le richieste che ci vengono fatte sono totalmente fuori portata, perché sono tarata sull'uomo come macchina. E torniamo e chiudiamo l'argomentazione del giorno. Se noi ci immaginiamo come macchine, le macchine, guarda caso, sono performanti H24, perché se rompono ovviamente, però facciamo finta. E sono riparabili se si rompono, e non hanno sbalzi d'umore, non hanno momenti in cui gli girano le palle, non rimangono incinte, non si sentono male, non invecchiano. Invecchiano e come? Ma quello facciamo finta di no. Quindi capite perché la macchina per certi versi è così attraente? Perché la macchina è una versione di immortalità che ci siamo costruiti da soli. La macchina è in linea di principio perennemente operativa, perché la riparo, è fatta dai pezzi che conosco, non c'è niente di strano, non c'è niente che non so, o perlomeno credo. Poi di fatto nella pratica, come vedremo la prossima volta, è del tutto diversa la questione, però nella mia rappresentazione c'è la macchina come qualcosa che risponde esattamente alle richieste del modello di successo fondato su Cartesio. Ci siamo? Allora, se riuscite a leggervi il saggio, anche come ho detto, semplicemente a volo d'uccello, senza stare a approfondire, senza stare a guardare i dettagli, buona parte di quello che vi ho detto ce la ritrovate, quindi fate già un passo avanti, la prossima volta andiamo avanti. Ok? A giovedì.